Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Gufo di e con Luca Ruocco e Ivan Talarico.
Prima ipnosi. Rilassati, ascolta la mia voce, chiudi gli occhi.
Ho paura!
E di cosa hai paura?
Di chiudere gli occhi, è da quando ero piccolo che ho paura di ogni genere di chiusura.
Bene, allora apri la tua mente.
Ho terrore!
E di cosa hai terrore?
Di aprire la mente. Ogni genere di apertura mi mette ansia fin dalla prima infanzia.
Vediamo. Diminuisci le resistenze della tua coscienza. Lo stai facendo?
Non capisco cosa devo fare.
Allora sei una persona poco pratica. Vediamo. Libera la tua testa dai pensieri superflui. Ci riesci?
Non lo so fare.
Allora sei incapace di intendere e di volere, finché morte non ci separi. Mi vuoi sposare? Bene, la domanda inaspettata ti ha fatto lo sgambetto e sei caduto sotto ipnosi. Bravo. Guarda davanti a te, c'è un foglio bianco con sopra una fotografia. Che cosa vedi?
Il mare.
E ti piace? E cosa fai al mare? L'onda, il castello di sabbia, la nuotatina?
Il pescatore.
Bravo, ti dai da fare, molto bene, molto bene. Guarda ancora l'immagine, a destra, a sinistra, sopra, sotto. Sei da solo?
No.
E chi c'è insieme a te? A me lo puoi dire, siamo amici.
C'è un altro.
Un altro? Bene, siete in due, vi fate compagnia. Ora guarda bene la fotografia davanti a te e al mio tre ci entrerai dentro. 1, 2, 3. Pescatori.
Si pesca bene?
Non sto pescando, sto acchiappando farfalle.
Si prendono belle farfalle?
Non ci sono farfalle nel mare.
E allora perché cerca le farfalle? In mare ci sono i pesci.
Sì, ma non saprei che pesci prendere.
Beh, potrebbe prendere delle acciughe, delle aringhe, delle alacce.
Troppo banali.
Potrebbe prendere dei pesce palla, dei pesce salmone, dei pesce pagliaccio.
Troppo sofisticati.
Degli squali, delle murene, delle stelle marine.
Le stelle stanno in cielo, non stanno in mare.
E allora si faccia pescatore di cieli.
E cosa si pesca in cielo?
Beh, in cielo ci sono le stelle e i pesci, ma ci sono anche capricorni, sagittari, vergini.
Ah, una vergine sarebbe quello che ci vuole, ma sono un ragazzo timido.
Oh, e allora doni la sua vita alla fede, si faccia pescatore di uomini. Così rapiscono gli alieni, approfittando della religione.
Primo discorso alieno.
Popolo sottomesso, ecco davanti a voi l'alieno.
No. Alieni dovremmo essere per i terrestri. Noi dovremmo avere una nostra identità.
Giusto. Per i terrestri la nostra identità fantastica, difesa negli anni, la nostra identità che è...
Prendiamo il nome dal pianeta di origine, come fanno i terrestri.
Giusto, il nostro pianeta di origine, che ci ispira tanta nostalgia, a cui vorremmo tornare, che si chiama...
Generale, lei ha già dimenticato.
Tutti questi milioni di chilometri mi hanno alienato.
No, alienati dobbiamo essere per i terrestri.
Giusto, corretto. Popolo sottomesso, non siamo venuti in pace. Nessun dio ci ha eletto a dominatori dell'universo, poiché noi siamo quel dio. E poi mi avete eletto a vostro Führer!
A dire il vero, nessuno l'ha eletta. E poi Führer è un termine desueto che non fa più presa sulle masse ormai.
Ah,
Cosa vuol dire? Io l'ho usato così, per sfizio storico.
Ma indica un imbianchino tedesco che in pochi anni mise a ferro e fuoco il mondo.
A ferro e fuoco?
Sì.
Un fabbro?
Un imbianchino.
Ah. Alieni nella storia. Hitler.
Allora Hitler, se tu avessi in mano la stanza dei bottoni, cosa faresti?
Beh, una bella stuccata, rasatura e due mani di bianco.
No, Hitler, devi uscire da questa mentalità artigiana. Secondo te al mondo sono tutti uguali?
No, ci sono i maschi e le femmine.
Sbagliato, ci sono i belli e i brutti.
Ah.
E i belli sono alti, biondi e con gli occhi azzurri.
Allora io sono brutto?
No, tu sei bello, Hitler, biondo e slavato.
Ma io non mi vedo così.
E ci vedi male. E cosa ci facciamo coi brutti?
Beh, una bella stuccata, rasatura e due mani di cipria.
No, Hitler, i brutti li uccidiamo.
Ah, allora siamo cattivi.
No, siamo belli. E ricordati, Hitler, la razza aliena.
La razza ariana.
Aliena.
Ariana.
Intervista a Gianni Barba.
È da lontano 1932 che i gufi hanno facoltà di parola, da quando il decano Gianni Barba, che ora è qui accanto a me, pronunciò la parola mamma davanti alle cineprese di un cinegiornale.
Proparavo quella parola da anni, rimasticando la M nel becco per sputarla sulla A. Ha superato lo scoglio della doppia M, mi venne tutto molto naturale.
Da allora a oggi i gufi hanno fatto molta strada. Da creature ferine notturne sono entrate ormai nella vita di tutti i giorni, vivendo nei quartieri più miseri e malserviti, svolgendo i lavori più umili e malpagati, masticando parole di ogni tipo.
Masticare le parole è semplice, digerirle non sempre. Gli uomini ci trattano come bestie, ma da sempre affasciniamo le donne sposate che trovano riparo tra le nostre piume.
E perché proprio le donne sposate?
Perché crediamo nel valore della famiglia.
Gianni Barba e Marisa.
Ma io sono sposata, Gianni Barba.
Ci credo.
Mio marito è un bravo uomo.
Oh, ci credo.
Gli voglio tanto bene.
Anch'io. Ma tuo marito è così triste, sempre a lavoro.
Lavora da mattina a sera.
Tuo marito è una bestia. Godiamocela noi, che siamo giovani.
Alieni nella storia. Newton.
Allora, Newton, sei sotto un albero e ti cade una mela in testa.
Sì.
Perché?
Perché è matura.
Sì, perché è matura. Ma perché ti cade in testa?
Perché stavo sotto l'albero.
Vabbè, Newton, proviamo un altro esempio. Se ti lanci da una finestra, cadi al suolo.
Sì.
Perché?
Perché mi volevo suicidare.
Ma non essere così istintivo, Newton. Riflettici un attimo.
Eh no, il suicidio è un gesto istintivo. A rifletterci passa la voglia.
Non sul suicidio, Newton. Sulla gravità.
È più grave a vivere infelici.
Sto parlando della forza, Newton.
Non la trovo più, la forza.
La forza
più.
Di gravità. Oh. Hai capito adesso, Newton, perché la mela ti cade in testa?
Sì.
E perché?
Perché si voleva suicidare.
I gufi si barricano in casa.
Non voglio più uscire di casa.
Ma non siamo mai usciti.
Tu sì, una volta lavoravi.
Lavoravo in bagno.
Per questo era sempre occupato.
E perché non vuoi più uscire di casa?
Ho sentito dire che gli alieni sono sbarcati sulla Terra.
Ah, gli alieni non hanno le barche.
Dici che non è vero?
Dico che gli alieni non hanno le barche.
E tu come lo sai?
Sono un lupo di mare.
Ma tu sei un gufo.
Sono un gufo di mare.
Seconda ipnosi.
Sono a disagio.
Ah, sei a disagio. Bene, ti vergogni? Non ti guardo. E di cosa ti vergogni?
Di tutto.
Di tutto, bene, non di niente. Molto bene. Forse hai dimenticato chi sei e ti frequenti da estraneo. Ma tu lo sai chi sei?
Sono Luigino.
Ah, Luigino, piacere, piacere. Guardati le mani, Luigino. Come sono?
Ci sono le piume.
Ah, E i piedi?
Sono artigli.
Oh, e gli occhi?
Tondi e gialli.
Gialli. E il naso?
È un becco.
Ma allora sei un uccello. E che uccello sei?
Sono un gufo.
Bello, bello un gufo. Civetta, barbagianni o gufo?
No, gufo, gufo.
Bene, ma il gufo sa volare? Sì. Tu sai volare?
Certo.
Ah, proprio un bel gufo allora. I gufi nella Bibbia. Allora, ripeti insieme a me.
Ma come, io so parlare? Ma articolo pensieri e concetti complessi. Potrei raccontarti il motivo dell'estinzione dei dinosauri, il terzo segreto di Fatima.
Senti, io sono Dio, queste cose le so. Ti ho creato per fare quindi tu ripeti insieme a me. Bravo. L'insonnia di Luigino.
Non ho sonno.
Non è mai successo?
È una novità. Che belle queste serate piene di cose nuove.
E cosa hai intenzione di fare?
Beh, vorrei provare a uscire di casa, andare a cercare un lavoro notturno, andare a vedere un film al cinema, comprare un giornale.
Ah. E quando vuoi farle queste cose? Luigino? Luigino? Luigino è morto!
Stai parlando con me?
Sì!
Scusa, mi ero assopito.
Rapimento alieno. Qualcuno di voi umani conosce la data in cui è stata conquistata l'America?
Ci basta anche solo l'anno. Lei? Venga qui.
Dica.
A 1000?
400?
Sì.
Ah, beh, era molto difficile. Non si sa come facesse a saperlo.
Così rapiscono gli alieni, approfittando della cultura scolastica.
Lo sbarco alieno. Gli innamorati.
Guarda, una stella cadente.
No, ho sentito dire che stanno arrivando gli alieni.
Per me è una stella cadente.
Beata ignoranza. Ho sentito dire anche che ci stermineranno tutti.
Che cattivi. Ma tu non pensarci. Guarda la stella ed esprimi un desiderio.
Oh, vorrei che ci lasciassero vivere.
Io vorrei financo morire al tuo fianco.
Ma vorresti morire al mio fianco vivo o al mio fianco morto?
Ho sempre amato il tuo fianco morto.
Quanto ti amo!
Lo sbarco alieno. Coppia in crisi.
Stanno arrivando gli alieni!
Non cambiare argomento, dov'eri ieri sera?
Ma non capisci, è una cosa gravissima questa!
Io non capisco, ma intanto ieri sera ero qui e tu non c'eri!
Ma ti pare il caso, in un momento come questo, di scadere nel cliché della scappatella extraconiugale?
Ma ti sembra il caso di nascondere tutte le tue scappatelle dietro a un'invasione aliena?
Sicuramente è più originale.
Lo sbarco alieno. Coppia di anziani.
Stanno arrivando gli alieni!
Cosa hai detto?
Cosa ho detto?
Hai parlato tu?
Ma stai parlando con me?
Lo sai che sono arrivati gli alieni?
Ma non lo sapevo io che non dovevamo sposarci.
Lo sai che sono arrivati gli alieni?
Signorina, lei mi parla, ma io non la conosco.
Alieni nella storia. Colombo.
Allora, Colombo, dopo le colonne d'Ercole tutto a dritta, cosa trovi?
La morte!
La morte? No, perché la morte?
Dopo le colonne d'Ercole non c'è nulla, le navi cadono.
Ma dove cadono? Dove cadono?
Non lo so, non lo sa nessuno, ma cadono, è scientifico che cadano.
Ascolta me, Colombo, dopo le colonne d'Ercole tutto a dritta ci trovi un continente, quale?
L'India!
Ma perché l'India? No, c'è un continente nuovo. Se tu arrivi lì con l'arroganza della religione, rubi tutto, uccidi gli abitanti e torni indietro. Ci vuoi andare?
Io volevo andare in India.
Ma cosa ci trovi in India, Colombo?
Il Colosseo, le piramidi d'Egitto, la Torre di Babele.
In India. Vabbè, allora, dopo le colonne d'Ercole, tutto a dritta, trovi l'India. Buon viaggio, vai!
Secondo discorso alieno.
Ma perché? Perché voi umani siete così votati al fallimento? Ecco, ecco un uomo. E che cosa avrà di così diverso da noi, eh? Forse gli occhi, le tiepide spente pupille che tutto guardano e nulla vedono, fuochi fatui e anime disperse nell'universo, sono forse gli occhi?
Gli occhi sono uguali ai nostri.
Le mani, le minute mani dell'umano scheletriche e sudate che tremano nevrotiche e si abbandonano esauste all'immobilità, hanno le mani diverse da noi?
Le mani sono uguali alle nostre.
I denti aguzzi dell'uomo che straziano e sciancano parole e lo rendono muto, denti cavi e cariati in cui la voce si perde.
I denti sono uguali ai nostri.
Possibile, signori? Possibile che la materia abbia così poca fantasia nell'universo? Qui qualcuno sta facendo il doppio gioco. E quel qualcuno è lui. Questo non è un essere umano. Questo qui è un essere umano. E che cosa avrà di diverso da noi? Forse gli occhi smaliziati.
Impressionante.
Le mani ciondolanti e spugnose.
Impressionante.
I denti pieni di tartaro e vergogna.
Impressionante.
Sono forse i denti?
Identici.
Terza ipnosi. Bene, che cosa hai in mano?
Un'astronave.
No, è un foglio di carta.
No, è un'astronave.
Va bene, un'astronave. Ma a cosa ti serve un'astronave? Tu sei un gufo, sai volare.
Ah, non sono un gufo.
Oh, lo hai capito anche tu finalmente, bravo. Ti chiedo di nuovo, chi sei?
Sono un alieno.
Ah, che bello, molto originale, fantasioso l'alieno. Bravo, ma sei un alieno buono o un alieno cattivo?
Cattivo, cattivo.
Oh, bravo, bravo.
No, cattivo.
Cattivo, giusto, cattivo. Giusto, giusto. E che cosa sei venuto a fare qui?
Sono venuto a conquistare la Terra.
Ah, ma è un'idea molto innovativa, sì. Con le astronavi entrando nelle persone. Quanta fantasia. Sì. E hai già pronta la tua flotta?
Sì.
Bene, allora inizia subito, forza, datti da fare. Compirai un'impresa che resterà nella storia, molto bravo.
Alieni nella storia. Freud.
Allora Freud, cosa hai sognato stanotte?
Niente.
Non è possibile, è la tua mente che non vuole ricordare, sforzati.
Non ho sognato nulla.
Non ha senso Freud. Qualcosa devi averla sognata per forza. Forse hai sognato che dormivi.
Non mi pare proprio.
Dormivi da solo, Freud?
Di solito dormo con mia moglie.
E allora hai sognato una donna, lo vedi?
Non penso proprio.
Tu hai sognato una donna, Freud. Non devi vergognarti. E la donna dormiva anche lei?
Sì.
Hai problemi di sessualità.
Come fai a saperlo?
E l'ho capito dal sogno, Freud. La donna che dorme è una donna che non fa l'amore.
Ma forse non dormiva, forse aveva solo gli occhi chiusi.
Terribile, sei impotente.
Chi te l'ha detto?
L'occhio chiuso della moglie e il non voler guardare la realtà che sia davanti. Terribile.
Ma forse ricordo male, forse non erano chiusi, forse erano aperti, spalancati.
Certo, vuol dire che non l'hai mai soddisfatta e adesso è rassegnata. Guardava verso di te?
Sì.
Ti tradisce?
No, guardava altrove, guardava dall'altra parte.
Sei omosessuale.
Non guardava, ero io che la guardavo.
Avete figli, Freud?
Sì.
Non sono tuoi.
E di chi sono?
Di che colore era verniciata la stanza?
Di verde.
Sono figli di tuo fratello.
Come posso reggere il peso di tutta questa sofferenza?
Vai a dormire, Freud, e non pensarci. La notte porta consiglio.
Buonanotte.
Sogni d'oro.
L'amore tra i gufi.
Sei fidanzata?
Sei il primo gufo che vedo.
Hai progetti per il futuro?
Nessuno.
Sei mai uscita da questa casa?
No. E tu?
Nemmeno io.
Ma io non ti ho mai visto.
Fino a ieri abitavo in bagno e non uscivo mai.
Sei molto bello.
In paragone a cosa?
Al frigorifero.
Hai mai baciato il frigorifero?
Una sola volta, me ne vergogno.
Mi vuoi sposare?
Non ho alternative migliori.
Rapimento alieno.
Venga qui, le accadranno cose indicibili.
Inenarrabili.
Esperienze mai viste a famiglia?
Ah, povera mamma.
Ha degli amici?
Niente amici meglio così, meno gente da salutare.
Ha solo un modo per salvarsi. Scelga una persona del sesso opposto al suo e la lasceremo vivere.
Mors sua, vita tua.
Ecco.
Quella lì?
Perfetto, venite, venite. Ora, accoppiatevi e filiate.
Così rapiscono gli alieni, approfittando della vigliaccheria.
Breve storia d'amore.
Si incontrarono quasi per caso.
Ma i genitori non volevano.
Fu amore a prima vista.
Ma i genitori non volevano.
Al chiaro di luna si scambiarono il primo bacio.
Ma i genitori non volevano.
Ma cosa fai, non lo conosci nemmeno, è igienicamente poco corretto.
Decisero senza posa di sposarsi.
Ma i genitori non volevano.
È sessualmente poco entusiasmante e stupido dal punto di vista riproduttivo.
Fu allora che decisero di fuggire.
Ma i genitori non volevano.
La decisione successiva fu più tragica. Decisero di togliersi la vita.
Non per drammatica evenienza, ma per ineluttabilità degli eventi.
Lei bevve dell'acido, lui preferì della cicuta e stramazzarono al suolo.
Ma i genitori non volevano.
Potere della famiglia.
Alieni nella storia. Gandhi.
Allora Gandhi, se io ti do uno schiaffo, tu che fai?
Ma io t'ammazzo, ma io ti taglio sopracciglia, ti strappo
Gandhi,
i capelli,
Gandhi,
ti uccido, Gandhi, io ti...
La non violenza, Gandhi.
Giusto. Ma io ti strappo i piedi, ti cavo le narici, io ti faccio male, io
Gandhi,
ti...
Gandhi, la risposta è sempre la non violenza, è giusto o no?
Giusto.
Altra guancia. Bravo.
Grazie. Le lusinghe.
Posso aiutarla?
Non riesco a trovare la porta d'entrata.
Eccola qui.
Ma lei è veramente gentile.
Non mi lusinghi.
No, non la lusingo, dico solo la verità.
Ah no, questa non è la verità, questa è una lusinga.
No, una lusinga sarebbe stata: la sua gentilezza è pari soltanto alla sua bellezza.
E beh, questo non lo pensa?
Non mai.
Questo mi offende.
Preferisce la lusinga?
Preferisco la lusinga.
Lei è una persona troppo sensibile e delicata, la sua è una bellezza interiore.
Ed esteriore?
Lei è troppo intelligente e sagace.
Lei mi lusinga.
Appositamente. Le losanghe.
Posso aiutarla?
Non riesco a trovare la porta d'uscita.
Eccola qui.
Questa è una losanga.
È una losanga, ma funge anche da porta.
È bene distinguere porte e losanghe.
Lei è una persona davvero puntigliosa.
Lei mi losanga. Sul concetto di losanga.
La losanga è un rombo schiacciato.
Che cosa sia il rombo lo sanno tutti, soprattutto quelli che hanno conosciuto il temporale.
La losanga rappresenterebbe per alcuni, se sezionata a metà, la doppia immagine di Dio, quindi padre e figlio.
A questo ragionamento si oppone fermamente lo Spirito Santo, che storicamente cerca di insidiare il ruolo del figlio.
Ma i figli sono pezzi di cuore e quindi il Sacro Cuore interviene fermamente in difesa del Messia.
A complicare le cose, il plurale di losanga, losanghe.
Lo Spirito Santo santifichi questi doni perché diventino lo corpo e lo sangue di Gesù Cristo.
Ma, a sorpresa, lo Spirito Santo rifiuta di santificare i doni. È la crisi. Dio lascia il gruppo e Cristo guarda con interesse verso il buddismo.
Il trio si è sciolto, come si è sciolto anche losanghe, non più pompato dallo Sacro Cuore, esploso di tristezza.
Sul morire all'improvviso. Ma che cos'è losanghe? Vediamolo subito con un pratico esperimento da non ripetere a casa. Prendo la mia pistola personale, la punto verso il mio collega personale e faccio fuoco.
Perché un gesto irrazionale. E per un gesto irrazionale io lascio questa valle di lacrime. Addio.
Addio.
Salutate mia moglie da parte mia, baciate i miei quattro figli sulla fronte e dite loro addio.
Addio.
Però non vi sbagliate, non è che poi baciate mia moglie e salutate i miei figli, mi raccomando.
Guardi, non si preoccupi, signora, suo marito non tornerà più. Bambini, il papà adesso recita con gli angeli.
Con gli angeli.
Ha visto? Sono stato preciso e ci ho anche messo del mio.
Perfetto, perfetto.
Forza, signora, saluti il suo marito che sta per morire. Bambini, un'ultima parola a papà che non lo vedrete più.
Ciao, ciao.
E lei? Vuole dire qualcosa che forse hanno da fare?
Sì, sì. Così rapiscono gli alieni, approfittando della famiglia.
La famiglia aliena. Ecco di fronte a noi gli elementi tipici di una famiglia aliena. Padre, madre, figlio, nonno e morto. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. In realtà i ruoli della famiglia aliena sono invertiti. Quindi il morto è il capofamiglia, che dà ordini alla madre, che è il morto, che prende in braccio il figlio, che è il nonno, che però vorrebbe andare con il padre, che è il figlio stesso, con un'evidente disapprovazione del nonno, che ora come ora, vista l'età, non saprebbe dire chi è.
Se una mattina il padre, che è il morto, deve accompagnare a scuola il figlio, che è il padre stesso, la mamma, che è il nonno, si insospettisce. Manda dunque a chiamare la polizia, che sono io. Dopo un rapido interrogatorio, si viene a scoprire che il morto, che è la mamma, ha ucciso il nonno, che è il figlio. Il complesso di Edipo si spreca. Ma gli alieni non sono campioni di logica e quindi appongono a verbale che la mamma è il morto e la sintassi è raddrizzata.
Potere della famiglia. La famiglia Gufo.
La famiglia Gufo invece ha una struttura molto semplice. Lasciatevi pure ingannare dalle apparenze. Il capofamiglia è sempre Luigino, depresso e poco incisivo. Al suo fianco Marisa, non dotata degli strumenti necessari per immaginare un futuro migliore.
A completare il terzetto amoroso, il frigorifero, che aperto da nutrimento ai tennuti e chiuso diventa il glaciale amante di un complesso ménage à trois. Il frigorifero altro non è che l'algida metafora di Gianni Barba, l'amante dalle piume di cristallo. Cambiando l'ordine dei componenti, la tristezza rimane intatta. Luigino perde il lavoro.
Ho tanto sonno.
Devi andare al lavoro.
Non più. Mi hanno licenziato.
E perché?
Perché avevo sonno.
Ma hai dormito 2 ore nelle ultime 2 ore.
Ah. Non sono più il gufo di una volta.
E che gufo sei?
Sono il gufo di adesso.
Piacere?
Piacere mio.
E come faremo ora?
Avremo più tempo per dormire.
Cercherai un altro lavoro?
Lo cercherò nel letto.
Non penso lo troverai.
Pazienza.
Speriamo bene.
Alieni nella storia. Marx.
C'è gente, caro Marx, che ha un sacco di soldi e più ne ha, più ne fa.
Sono contento per loro.
E per fare questi soldi, Marx, sfruttano il lavoratore.
Fanno bene, d'altra parte il lavoratore si chiama così perché deve lavorare.
Marx, ma cosa ti ho insegnato allora?
La non violenza, infatti io sono una persona pacifica, educata e rispettosa.
No, Marx, cosa ti ho insegnato? Che il male del mondo è?
Il capitalismo.
Capitalismo. E allora se tu avessi un capitale, cosa faresti?
Ma niente di che, comprerei un mattone, poi un altro mattoncino, ci farei una grande villa, comincerei a indire dei ricevimenti invitando moltissima gente, poi prenderei della servitù per farmi servire, avrei paura che la servitù mi rubasse il capitale e quindi comprerei un allarme antifurto e un cane da guardia di razza.
Marx, cosa ti ho insegnato?
A camminare sulle acque, infatti domenica mattina vado...
Marx, io ti ho insegnato che non bisogna inseguire la proprietà privata,
ma
privarsi
della proprietà.
E allora via i mattoncini e via la casa.
Ma senza casa non posso più indire i ricevimenti.
Ma certo, senza casa niente ricevimenti, è normale.
Poi lascio tutta la servitù su una strada,
ma
la disoccupazione aumenta.
Ma non la lasci sulla strada, Marx. Distribuisci il capitale soldino per soldino e ognuno avrà una casa sua.
Ma senza capitale poi non ho più bisogno dell'allarme antifurto.
Niente antifurto, solo il cane, ma meticcio.
Bastardo. Gianni Barba e Luigino.
Non lavoro più.
Non hai mai lavorato.
Mi sento così svuotato.
Sei sempre stato vuoto.
Marisa è l'ultima cosa che mi rimane, ma non vorrei venderla.
È un bene rifugio.
Ah sì, anche se di solito mi rifugio in bagno.
E Marisa?
Aspetta!
A furia di aspettare l'hai persa, Marisa.
Ah, mi dispiace molto, vorrei riconquistarla.
Non ce la farai mai.
È bello avere un amico che ti supporta.
Sono cinico e spietato, è colpa della barba.
La gelosia di Luigino.
Marisa, sei il mio bene rifugio.
Che belle parole.
Vorrei riconquistarti.
Perché dici questo?
O perché tu mi tradisci.
Ma in casa ci siamo solo io e te, ci guardiamo da mattina a sera.
Ho trovato delle piume nel mio letto.
Sono tue.
Io non ho la barba.
Una rondine non fa primavera.
Ma non sono piume di rondine, sono piume di Gianni.
Un Gianni non fa primavera.
Ma a me non interessa la primavera.
Sei una bestia insensibile.
Alieni nella storia. Dante.
Allora Dante, ho letto la bozza del tuo ultimo romanzo.
Ti è piaciuto? Bello, bello,
no,
vero?
No, non mi è piaciuto. Io ti avevo chiesto un romanzo di chiaro stampo cattolico.
E io ho fatto come hai detto tu, i tre reni dell'oltretomba e il peccato, la vita dopo la morte.
No, non hai fatto come dico io, eh? Qua ci sono due libri dove non succede niente, hai messo tutti in paradiso, Saprai distinguere tra buoni e cattivi?
Certo, è il mio mestiere.
È il tuo mestiere. E allora perché in paradiso mi trovo il conte Ugolino che si è mangiato i figli?
Non poteva morire di fame.
Paolo e Francesca?
Si amavano.
Si amavano, ma erano adulteri, Dante.
Beh, due correzioni.
Due correzioni. Caino, Cerbero, Caronte.
Perdona loro poiché non sanno quel che fanno.
No, Dante, dobbiamo smetterla con questo pietismo, eh. Tu vuoi vendere milioni di copie?
Sì.
E allora fai come dico io.
Va bene.
Differenti funzioni di alieno. L'alieno come alieno.
Ma tu sei un alieno?
Sì, un alieno.
Vieni dallo spazio profondo.
Ah, dallo spazio profondo è un eufemismo.
Sei venuto per conquistarci e sottometterci.
Un po' per quello, un po' per noia.
Mi ucciderai.
Ma non ne ho bisogno, sei un così bravo ragazzo.
Differenti funzioni di alieno. L'alieno come demone.
Ma tu sei il diavolo!
No, un diavolo, uno fra i tanti.
Sei venuto dall'inferno!
Dall'inferno profondo, stavolta la specifica era corretta.
Sei venuto per prendere la mia anima.
Un po' per quello, un po' per noia.
Brucerò all'inferno.
Hai la coda di paglia.
Differenti funzioni di alieno. L'alieno come amico immaginario.
Ma tu sei il mio amico più caro!
Io? Ma io non esisto!
Pensavo non arrivassi più.
E pensavi bene, io non sono mai arrivato e non arriverò mai. Sono un parto della tua mente malata.
Giochiamo insieme?
Giochiamo a solitario, così almeno tu non ti annoi.
Resterai sempre con me.
Anche se non ci sarò, tu non te ne accorgerai.
Differenti funzioni di alieno. L'alieno come espediente narrativo. Era una notte buia e...
L'alieno,
la sua voce, la sua fisionomia sconosciuta, l'alieno che nessuno vede e che tutti ha paura, mentre la pioggia diventa
l'alieno,
gli ombrelli non saranno più un sicuro riparo. Luigino cerca lavoro.
Esaminiamo il suo curriculum. Competenze in sonno, lavoro, dormiveglia, esperto in assenza inebetita, molto bene, notturno e sospettoso, collo rotante, apatia diffusa, tendenze suicide, il suo è un profilo notevole, sposato o celibe, freelance, le faremo sapere.
Speriamo bene.
Rapimento alieno.
Guardi qui che essere umano.
Faccia vedere.
Guardi che bel braccio solido.
Fortissimo, solido e forte. E guardi che mente.
È incredibile, esseri umani così non ne fanno più.
Davvero. Ma lei ci è nato o ci è diventato?
Bellissimo.
Si faccia vedere da tutti. Così rapiscono gli alieni, stordendovi di complimenti.
Marisa cerca lavoro.
Cercavo di arrotondare vendendo il mio corpo, ma in questa casa non passa mai nessuno.
Hai provato ad aprire la porta?
Ho paura di prendere freddo.
È giusto.
Alieni nella storia. Cristo Gesù.
Allora Gesù, questo è un pane, questo è un pesce, cosa fai?
Me li mangio.
Ma come te li mangi, Gesù? Devi fare il miracolo, ti ricordi? Il miracolo, devi moltiplicare, no?
Sì, faccio pane per pesce, metto il pane nel pane per pesce diviso.
Lo sai fare, Gesù?
Sì,
lo sai fare.
Lo so fare. Pane per pesce diviso, aggiungo il pesce al pane dentro il pane.
Gesù? Lo sai fare?
Non lo so fare.
Non lo sai fare. Vabbè, è successa un'altra cosa, è morto Lazzaro.
Oh.
Che fai?
Mi metto a piangere, compro i crisantemi, mando un telegramma.
Gesù, ti metti a piangere?
Mando il telegramma.
Devi fare il miracolo, Gesù, moltiplichiamo Lazzaro.
Lazzaro per la scapola di Lazzaro, per Lazzaro diviso la dice quadra del Lazzaro per
Gesù. Qual è il miracolo di Lazzaro?
Moltiplichiamo Lazzaro.
No. Lo devi far resuscitare. Lo sai fare.
Vado da Lazzaro, gli metto la testa bagnata sulla fronte, lo scuoto, l'elettroshock.
Lazzaro, alzati e cammina. Lo so fare.
Lazzaro, alzati e cammina. Non lo so fare.
Ma non le devi saper fare queste cose. Devi convincere la gente che ne sei capace, no? Vai da un amico e dici che trasformi l'acqua in vino, vai.
Mica mi crede.
Ti crede, basta essere convincente, vai.
Trasformo l'acqua in vino.
Vedi che ti crede, continua.
Guarisco i ciechi sordi.
Vai avanti.
Cammino sulle acque.
Ce l'hai in pugno, Gesù.
Sono il figlio di Dio.
Perfetto, più le spari grosse e più ti credono.
Terzo discorso alieno.
Il lavoro è unico motore della civiltà. Noi alieni disprezziamo profondamente le qualità intellettive di voi esseri umani. Ciononostante, ammiriamo molto la vostra scocca e la vostra carrozzeria. Per questo motivo costruiremo delle nuovissime macchine automatizzate utilizzando le vostre braccia destre e gli emisferi sinistri del vostro cervello.
Forse è stato un po' troppo diretto. Attutisca un po'.
Ma che cos'è un braccio destro se non la copia funzionale del braccio sinistro che la patria vi ha donato? E quanta parte del cervello pensate di utilizzare? Meno del 10%? Vorreste forse impuntarvi e incaponirvi?
Dica qualcosa in più sulle macchine.
Le macchine automatizzate, fiore all'occhiello della civiltà, vi daranno più tempo per la natura, per la famiglia, per gli amici, per i figli.
Delicato su questo passaggio, mi raccomando.
Ma queste macchine avranno pur bisogno di un carburante e quindi vi chiediamo espressamente che i vostri figli primogeniti diventino carburante esclusivo di questo nuovo sistema di civiltà.
Delicatissimo.
Sciolti nelle motrici produrranno energia.
E poi?
Ma che cos'è un figlio primogenito se non il primo di una lunga serie di figli che rimarranno di vostra esclusiva proprietà, eccetto le braccia destre e gli emisferi sinistri del cervello, come d'accordo?
Mi sembra che non siano d'accordo.
Eppure sono idee progressiste.
Marisa chiede il divorzio.
Marisa, ti sento distante. A volte non ti sento proprio. È un mio problema acustico? La mia voce la sento però. Mi sento? Sì, mi sento. Allora sei tu che non parli. Hai perso la voce, Marisa? A pensarci bene, non ti vedo proprio. Marisa, sei in casa? Ma certo che sei in casa. Non esiste niente fuori da questa casa. Forse il pianerottolo, ma l'ho visto solo una volta e dallo spioncino. Marisa, da un po' di tempo non ti amo più come una volta. Sarà lo stress, il solito tran tran, ma ti ricordo più in fiore. E poi una volta mi dicevi sempre Gianni Barba, adesso non mi dici niente. Che rapporto è il nostro? Torno a vivere da solo, il bagno sarà la mia Waterloo.
Quarta ipnosi. Bene, adesso voi alieni avete in mano tutto il pianeta. E cosa volete fare?
Niente.
Oh, degli alieni nichilisti, è bellissimo. Ma dovete essere in molti per soggiogare tutti gli esseri umani. Quanti siete?
Siamo due.
Due? Tu e chi altri?
Marisa.
E chi è Marisa adesso?
È un gufo.
Un gufo e un alieno? Ma vi conoscete?
Beh, è mia moglie.
Ah, e la ami?
Sì.
Davvero?
No.
Ah. E lei ti ama?
No.
E perché?
Ama Gianni Barba.
Ma chi è adesso questo Gianni Barba?
Sono io.
Ma tu eri gufo, poi sei diventato alieno. Non ti sembra di stare complicando troppo la personalità?
Io sono il gufo Luigino, ma a volte ho la barba e divento cinico e spietato.
Ma abbiamo visto prima che non sei gufo.
Ah, e Marisa?
O è un gufo o è tua moglie.
È mia moglie.
Ecco, perfetto, vedo che ritorni a più miti consigli.
Sì.
Allora ti chiedo, chi ti ha mandato da me?
Marisa!
E perché?
Dice che sono alienato.
E ha ragione, dovresti volerle più bene.
Ma io la amo!
Davvero?
No.
Finale amaro.
Marisa, noi non siamo gufi.
Ci hanno tolto il lavoro, ci hanno tolto la dignità, non possono toglierci anche la specie animale.
Ma guarda, questa non è la nostra faccia, è una maschera, non siamo gufi.
Sei sempre stato un gufo con la testa sulle spalle. Perché ora ce l'hai in mano? Mi fai paura.
Scusa, ma ascolta Marisa, noi parliamo, non siamo gufi.
Noi parliamo perché siamo gufi istruiti. Adesso vai a lavare le zampe che è pronta la cena.
Alieni nella storia. Darwin.
Secondo me chi nasce tondo non può morire quadrato.
Ancora questi preconcetti, Darwin.
Beh, di certo non può morire triangolare, la perfezione è solo di Dio.
Ma basta Dio, basta! Ti chiedo ancora, chi ha creato l'uomo?
Beh, Dio ha creato Adamo ed Eva, li ha messi nel giardino dell'Eden.
Quale Adamo ed Eva? Darwin, l'evoluzione, le scimmie.
Le scimmie hanno creato l'uomo.
La creazione dell'uomo.
Allora, tu continui a dire che l'uomo l'hai creato tu. No, perché io pensavo di averlo creato personalmente, ti dico, eh. Vabbè, non è il caso di scaldarsi, eh. Io pensavo che tu avessi creato i cieli e le terre e io l'uomo. Vabbè, vabbè, allora tu che sei così esperta, il sesto giorno io cosa avrei creato? Il gufo.
Il patto d'amore.
Io amo un altro gufo.
Ma ci sono solo io in casa.
No, ci sono anch'io.
Ah, e chi sei?
Marisa.
Piacere, io sono Luigino.
Piacere, Luigino.
Che fai nella vita?
Vivo.
E nel tempo libero?
Vegeto.
Ah, i miei stessi interessi, le mie stesse passioni.
Sei fidanzato?
No, e tu?
Io sono sposata.
Ah, e con chi?
Con te, ma amo un altro gufo.
O forse Gianni Barba.
Lo conosci?
È un buon amico.
È cinico e spietato, ma è colpa della barba.
Scapperai con lui, mi lascerai da solo.
No, resterò sempre con te, ma continuerò ad amare sempre lui.
Sono felice.
Pescatori.
Ma cosa fa con quel retino in testa?
Mi preferisco.
Ma poteva rapire quello laggiù.
Io sono sicuramente meglio.
Beh, poteva rapire quello con gli occhiali.
Non c'è paragone alcuno.
Quella ragazza, quella bionda.
Ma mi guardi, sono meglio di tutti.
Così vanno via gli alieni, rapiti da se stessi.
Lo spettacolo Gufo di e con Luca Ruocco e Ivan Talarico.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Antonio Rezza e Flavia Mastrella per presentare la trilogia Rezza-Mastrella a Roma, Teatro Vascello, dal 12 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024. Ben trovati!
Ciao! Ciao, ciao!
Si tratta di tre lavori: Amistad dal 12 al 17 dicembre, Photo Finish a 20 anni dal debutto dal 19 al 31 dicembre e Hubris, l'ultima produzione teatrale, dal 3 al 14 gennaio. Ci presentate un po' questi tre lavori?
Sì. Amistad è la contaminazione tra Fratto X, che è lo spettacolo portante di questa opera, e la poetica letteraria di Fabrizio De André, suggeritaci da Dori Ghizzi. Quando finisce lo spettacolo mi diverto più a fare con il corpo e sarà il primo che abbandonerò per problemi fisiologici, e quindi lo spettacolo più gioioso e drammatico che abbiamo mai fatto, integrale, frontale. E Hubris è quello che è anche candidato al mio spettacolo dell'anno, e rispetto all'anno scorso è cambiato tantissimo, quindi chi lo vedrà non lo riconoscerà. Ci sono gli ingredienti per venire tre volte.
Sono tre lavori molto diversi. Amistade si avvale di mapping, di nuova tecnologia, è una fusione tra la problematica di Fratto X e il pensiero di Fabrizio De André. Invece Photo Finish è un lavoro che invade la platea, Antonio riesce a stare ovunque, è coinvolta la gente.
Tra l'altro quest'anno è stato un periodo piuttosto vivace con il film di Flavia, il film di Antonio e il libro di Antonio, giusto?
Sì, sì.
Esatto.
Siamo stati scoppiettanti. Io ho fatto pure delle Io ho fatto pure un paesaggio virtuale da frequentare in 3D.
Siamo anche stati in Cina e in Lituania con Amistade, e sono state due esperienze bellissime. Spero ripetibili. Vogliamo ritornare in Cina, non perché la Lituania, è bellissima, però vogliamo ritornare in Cina perché c'è più pubblico, sono i più, sono tanti, quindi non c'è mai il problema e non ti devi porre il problema se a teatro sarà pieno o no, è pieno in ogni caso.
Il Teatro Vascello è la vostra residenza romana, spieghiamo anche un po' la scelta di questi tre lavori da portare in questa trilogia che vi ha dedicato il teatro.
Amistade è stato pochissimo a Roma, ma sono lavori che raccontano un po' tutta la fascia di esperienze che abbiamo avuto, cioè il corpo nel teatro, il corpo sul palco con tante persone, perché Hubris è con attori e non attori, sono 8 persone in scena, è un lavoro corale, mentre invece Photo Finish è un lavoro, ci sta Antonio e Ivan Bellavista e fa parte della nostra primissima esperienza del 2003.
La scelta di questi lavori, c'è anche Hubris che poi torna a riprendere. Speriamo che vinca il premio UBU, perché io vado patito per i premi, cioè è la mia più grande gioia prendere i premi in varie discipline, quindi mi diverte molto non prendere i premi, vedere gli altri che magari non li prendono, è quella la molla che fa scattare la soddisfazione di prenderlo. Però devo dire che il fatto di fare anche Photo Finish, che è uno spettacolo così distruttivo per il corpo, a 20 anni dal suo concepimento, è uno spettacolo così attuale, tutto diventa attuale. Dei tre non saprei cosa consigliare, quindi l'unica alternativa è venire a vedere tutte e tre, perché poi noi probabilmente per un anno poi faremo probabilmente Bahamut per qualche giorno l'anno prossimo al Vascello, ma poi dovremo fermarci un anno perché dobbiamo fare un film nuovo, uno spettacolo nuovo, dobbiamo fermarci, quindi chi vive a Roma approfitti adesso, perché poi per un anno purtroppo
ci dobbiamo ritirare, perché appunto non c'è tempo di fare qualcosa di nuovo e noi senza la novità poi ci rattristiamo.
Il Capodanno quest'anno?
Capodanno c'è.
C'è sempre, ma non è solo quest'anno, c'è ogni anno. Abbiamo fatto caso. E facciamo l'asta al buio, dopo Photo Finish, l'asta al buio, poi la gente mangerà anche delle cose di teatro. Insomma, Capodanno è sempre una festa, lo facciamo quasi sempre al Vascello e eliminiamo il problema di cosa fare a Capodanno. Poi faremo
perché
anche
siamo
gli incontri durante questa permanenza, faremo anche gli incontri e l'8 di gennaio presenteremo al cinema Troisi Milano via Padova, che è il nostro film sul cosiddetto razzismo, quindi sarà anche lì occasione di venire a vederci. Alla Nuvola, venerdì 8 alle 17 io e Valerio Mastandrea parliamo del fattaccio, poi la sera vado a Propaganda a presentare il fattaccio, il 10 io, Flavia, Valerio Londini e Ernesto Assante facciamo un incontro, non so su che cosa, però è sempre un bel incontro, è sempre un grande incontro, e fiore all'occhiello di più libri, direi più libri, perché più libri e più liberi, io direi solo più libri. È inutile essere presuntuosi.
Ma non lo sapevo che andavi a Propaganda.
Ma come non lo sapevi?
Non l'avevo capito.
2000 volte a presentare il fattaccio, Fla.
Ah.
2000 volte. Però parlo anche del Vascello. Domani escono, ma queste sono cose internazionali. La Repubblica, no, il venerdì con 2 pagine su Amistade. Venerdì è un grande giorno, l'Immacolatina, a noi si fa Striscia la Notizia, dovrebbe
mandare la locandina.
La notizia della trilogia.
Striscia la Notizia?
Eh sì, noi siamo amici di Antonio Ricci, viene sempre a vedere gli spettacoli. Ci
perché siamo stati bambini insieme.
Diamo i vostri riferimenti internet per sapere tutto il programma.
Rezzamastrella.com.
E poi c'è il Facebook, Rezzamastrella Facebook, Instagram, io non ci capisco niente, dove saranno.
E poi c'è il Vascello,
Vascellissimo.
La trilogia Rezzamastrella con Amistade, in debutto nazionale dal 12 al 17 dicembre 2023, foto finish a 20 anni dal debutto dal 19 al 31 dicembre 2023 e Hybris, l'ultima produzione teatrale dal 3 al 14 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Ci si vede a teatro.
Sì, grazie. Ciao. Ciao.
Ciao.
Con Marco Melloni per presentare il rave teatrale del collettivo Voci nel Deserto a Roma al Brancaleone giovedì 14 dicembre 2023. Ben trovato!
Ciao, ciao Federico, ciao a tutti.
Partiamo dal collettivo, spieghiamo cos'è.
Voci nel Deserto è un gruppo di attori e altri professionisti del teatro, ma della comunicazione anche, che si sono riuniti nel 2009 intorno a un'idea, a recuperare dei frammenti di testo, di memoria, che risultavano ancora buoni allora, ma purtroppo ancora oggi. Alla fine questo archivio di testi che andavano da Tucide a Pasolini si è fatto una specie di grande catalogo, ormai composto da circa 600 frammenti differenti, che questo catalogo di frammenti si compone uno spettacolo, un rave teatrale con un DJ sul palco, un grande schermo su cui vengono proiettati film sempre che hanno una risonanza importante col presente, e per un'ora e mezza si parla, si cerca di affrontare un argomento, un tema importante, nel caso del 14 dicembre sarà la guerra ovviamente, attraverso le parole di chi ci ha preceduto e che già negli eventi della sua epoca aveva visto qualcosa, no? E ci aveva dato degli insegnamenti che purtroppo noi non riusciamo a seguire, tant'è vero che la storia si ripete quasi incessantemente, sempre uguale. Con questo recupero della memoria, appunto, noi la chiamiamo la raccolta differenziata della memoria, no? Cose che possono essere ancora utilizzate, cerchiamo di analizzare il presente con le parole degli autori, dei grandi pensatori del passato.
Il nuovo appuntamento, come dicevi, pensato in un clima di guerre vicine, e come è stata pensata la serata, come sarà articolata?
Andremo in scena alle 21.30 e credo che lo spettacolo durerà circa un'ora e mezza, perché ogni volta ovviamente è diverso, ci saranno circa 30 attori sul palco, il nostro DJ storico Tuppi che viene da Bari apposta ogni volta, poi ci saranno anche due cantautori, Pigi e Area Mag, con i loro strumenti. Insomma, sarà una serata molto strana, differente rispetto a quello che uno si può immaginare se non ha mai visto Voci nel Deserto. È importante comunque precisare che tutto questo noi lo facciamo a titolo totalmente gratuito, cioè come teatro civile, come impegno civile, e soprattutto questa serata in particolare, il 14 dicembre, la dedichiamo a Katie Roselli, che è un'attrice che purtroppo è scomparsa recentemente e che faceva parte del nostro collettivo. Il secondo lutto che purtroppo noi dobbiamo registrare in Voci nel Deserto, perché Voci nel Deserto partì da un primo lutto, da una prima attrice che se ne andò prematuramente, che si chiamava Celeste Brancato, ed è stato il primo urlo che ha squarciato il silenzio di Voci nel Deserto, perché è stata la prima voce che si è sentita, la prima volta che noi siamo andati in scena in un altro centro sociale che si chiama La Strada, la Garbatella.
E la guerra, oltre al fatto che subiamo ormai, come dicevi te giustamente, i corsi e i ricorsi, le cose che tornano, ecco, qual è l'ottica in cui avete preso questi estratti, questi riferimenti?
Ma i riferimenti sono estremamente compositi, vanno da Gandhi con un frammento che parla di Israele in maniera inaspettata, fino a Don Milani, a Campanile. È una riflessione sulla guerra che ovviamente fa emergere l'insensatezza della guerra, e soprattutto la nostra lettura parte sempre dalla sorpresa di vedere la precisione con cui in alcuni testi si riconoscono gli eventi del presente, in alcuni testi che però magari hanno anche 100-200 anni. tempi. È impressionante, tant'è vero che il meccanismo di Voci nel deserto, che non svelo, tende proprio a questa continua vertigine, questa continua sorpresa, questo continuo rimanere attoniti quando il tempo e l'autore vengono svelati e quindi tutto si ricompone e tu dici, ma non è possibile, allora già si sapeva tutto, no? Allora, questo già si sapeva tutto ci porta comunque a una considerazione importante sul periodo che stiamo vivendo e questo continuo oblio, questa continua rimozione della memoria, uno dei temi anche di Pasolini, insomma, è il fatto di vivere al di fuori della storia.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
C'è un evento su Facebook, abbiamo una pagina su Facebook, il nostro sito vocinildeserto.it, c'è un canale YouTube dove ci sono dei video di spettacoli passati, questo credo che sia il copione numero 106 che portiamo in scena. L'ingresso credo che sia sottoscrizione per il Brancaleone, credo che siano 3 euro di sottoscrizione per il Brancaleone, che ci ospita e paga tutte le spese, gli allestimenti, quindi insomma ci mettiamo insieme per questo evento che è veramente unico, ci riuniamo in memoria di Chetti, ma soprattutto in un momento in cui riteniamo sia fondamentale riprendere posizione, di scendere in campo per far sentire delle voci che purtroppo vengono continuamente silenziate o dimenticate.
Il rave teatrale del collettivo Voci nel Deserto a Roma, al Brancaleone, giovedì 14 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Marco Melloni. Ci vediamo lì.
Federico, sì, grazie mille, grazie per il tuo supporto, ci sei sempre stato e quindi ti ringraziamo tantissimo da parte di tutti.
Un abbraccio.
Grazie ancora, a presto. Ciao, ciao, ciao a tutti.
Con Giovanni Franci, autore e regista dello spettacolo Pietro Orlandi, fratello, a Roma, Off of Theater, dal 14 al 17 dicembre 2023. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Federico.
Cos'è questo lavoro?
Un ritratto è un bilancio elaborato in maniera intima e coraggiosa di Pietro Orlandi, di questi 40 anni di ricerca ostinata dalla tragedia della scomparsa di sua sorella Emanuela. Però visto tutto da un punto di vista intimo, noi cerchiamo di fare un bilancio e di rimettere insieme i pezzi di uno dei mosaici più oscuri della storia italiana dal punto di vista più intimo e forse è il migliore per cercare di dare un senso a tutto.
Come nasce tutto?
L'occasione più che il presupposto sono proprio i 40 anni. Quando ho deciso di incontrare Pietro chiedendo chiaramente prima l'autorizzazione, ma sono stati tutti molto collaborativi, di Laura Sgroll, l'avvocato che si occupa della famiglia Orlandi ormai da molto tempo. Ancora non avevo in mente, però avevo voglia di raccontare questa storia non sapendo bene perché. È stato poi Pietro e la sua disponibilità a farmi capire che avevo bisogno di raccontare un eroe contemporaneo e soprattutto in vita adesso, perché di solito soprattutto degli eroi se ne parla sempre post mortem, mentre lui e la sua storia mi hanno insegnato molto, mi piacerebbe restituire tutte queste belle emozioni al pubblico.
Ecco, in questo senso, com'è stato l'incontro?
Lui mi ha scritto in un bar da quelle parti, che ovvero a Borgo Pio, vicino alla chiamata Città del Vaticano, dove lui è nato, e si è reso subito disponibile a rispondere alle mie domande. L'unico accordo, in un certo senso, che mi ha dato prima di intraprendere questo lavoro, mi ha chiesto di essere coraggioso. Alla fine, alla lettura del testo, gli è piaciuto molto.
Come hai deciso di articolare il racconto?
Come abbiamo scoperto, io e l'attore protagonista Valerio Di Benedetto, dopo un po' lavorando al testo, io lavorai ai miei testi, a un certo punto quando divento regista faccio finta di non conoscermi. Ed ho capito che il secondo protagonista era il tempo. Un tempo che passa, un tempo che è stato strumentalizzato vigliaccamente dai responsabili probabilmente di questa storia e quindi il testo è suddiviso in 10 anni dalla scomparsa, 20 anni dalla scomparsa, 30 anni dalla scomparsa fino ad arrivare ai 40, ma all'interno di questi capitoli, se vogliamo in maniera, per prendere un paragone altissimo, proustiano, andiamo avanti e indietro. Sono i ricordi della memoria che si incontrano con la cronologia più spietata di questa storia.
Che idea ti sei fatto?
su come siano andate le cose, dopo un po' ho abbandonato questo modo di vedere questa storia, perché mi sembrava quasi irrispettoso, come se la trattassi come se fosse un giallo. A me adesso non interessa sapere come siano andate le cose, ma ci sono sicuramente delle persone che hanno avuto un ruolo in questa storia nella scomparsa. Tutte queste persone, trascorsi 40 anni, molte sono defunte, tutte le altre hanno un'età decisamente importante, vanno ascoltate immediatamente. Adesso si è formata per esempio questa commissione d'inchiesta approvata al Senato, ma non c'è un limite di tempo per formare la squadra che si occupi di questa commissione, quindi è anche qui di nuovo una corsa contro il tempo. Se tutti avessimo un po' di buona volontà, alla famiglia Orlandi si potrebbe restituire subito una verità. E tra l'altro penso che ormai, trascorso tutto questo tempo, non è più una verità di cui hanno bisogno soltanto loro, chiaramente sono i primi ad averne diritto, ma ormai i responsabili di questa storia devono dare una risposta un po' a tutti noi. È una comunità che vuole vederci chiaro, sia la comunità civile sia per esempio quella dei fedeli, che vogliono una chiesa più pulita, più onesta, che faccia chiarezza su questo evento tragico. Sono state date tante piste per interpretare quello che è successo, ma tutte queste piste hanno avuto sempre come minimo comune denominatore la Città del Vaticano.
Lo spettacolo Pietro Orlandi, fratello, a Roma, Off of Theater, dal 14 al 17 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Giovanni Franci. A presto!
Grazie a te, grazie.
Con Stefano Massini, autore e interprete dell'Interpretazione dei Sogni, a Roma, al Teatro Argentina, dal 5 al 21 dicembre 2023, ben trovato.
Ciao, buongiorno e ciao a tutti gli amici di Onda Rossa.
Che operazione è questa?
Beh, chi è che non ha mai voluto sapere come leggere i propri sogni? Il teatro in fondo fa questo da sempre, no? Insegna a leggere dentro se stessi, a leggere nella propria fantasia, nella propria emotività, nel proprio vissuto. Il teatro è un'interpretazione dei sogni. E allora questo grande libro che ha cambiato la storia dell'umanità, cioè l'interpretazione dei sogni di Freud, non poteva avere casa migliore che arrivare su un palcoscenico. Io racconto come Sigmund Freud è arrivato a porsi la domanda di che cosa ci fosse dietro i sogni e soprattutto come fare a avere la chiave d'accesso per accedere ai sogni.
Come è nata l'idea, il progetto?
Io ho dei tempi molto lunghi, detesto il meccanismo per cui ogni anno si debba per forza fare una cosa nuova e appena è nuova è già vecchia. Ho dei tempi lunghissimi, questo mio lavoro ha iniziato a essere scrupolosamente scritto, riscritto, maneggiato, modificato, la bellezza di qualcosa come 13 anni fa. È a Brescia nel 2011 che per la prima volta io esco con una cosa pubblica sull'interpretazione dei sogni, quindi sono passati 12 anni da allora e appunto 13 da quando cominciai. In questi anni, con la passione che ho sempre avuto per la contaminazione dei linguaggi diversi, l'interpretazione dei sogni è diventata un romanzo pubblicato da Mondadori, è diventata uno spettacolo che fu fatto al Piccolo, adesso diventa un'altra cosa ancora con un testo completamente diverso, più di un anno che gira per l'Italia. Questa volta racconto proprio come Freud, pioniere nella storia della scienza, abbia un passo dopo l'altro gradualmente, lentamente proceduto a costruire appunto l'interpretazione dei sogni.
In questo senso, come hai approcciato il testo?
Beh, l'ho approcciato come una grande avventura. Questo è un testo pioneristico, noi assistiamo a questa specie di eroe che, come Prometeo regalava il fuoco agli esseri umani, Freud è un Prometeo che regala invece agli esseri umani un ulteriore fuoco, che è quello dell'accesso alla propria interiorità, alla propria psiche. Lo racconto in scena come una grande avventura, ripeto, che passo dopo passo ci conduce a far luce su quello che fino a un momento prima era fondamentalmente il grande buio. Ecco, è un testo molto appassionante per me che lo presento, per me che lo porgo. Io sono una figura strana, sono uno scrittore che sta a mezza strada con la performance, con la narrazione, con il teatro, sono un cantastorie che, come sempre facevano i cantastorie, a momenti racconta le storie dall'esterno e a momenti ci entra dentro e diventa un personaggio, prende la prima persona singolare. Diciamo, è un mio modo, che chi mi segue conosce, di avvicinarmi a tutte queste storie con un fare epico, ecco.
Quali sono a tuo avviso gli elementi centrali del testo di Freud e su quali di questi hai voluto puntare?
L'interpretazione dei sogni fondamentalmente racconta la grande sfida di ogni essere umano nel tentativo di raccontarsi la verità su se stesso, di cercare la verità su se stesso. Nei nostri sogni noi puntualmente ci diciamo come stanno veramente le cose dentro di noi, intorno a noi, ed è una verità spesso talmente inaccettabile che siamo costretti a renderla occulta, a renderla nascosta, a nasconderla dietro un linguaggio che è un linguaggio sempre cifrato, sempre altamente metaforico, oso dire un linguaggio altamente teatrale. Il primo titolo dell'interpretazione dei sogni era la drammaturgia onirica, quindi Freud si rendeva conto che il teatro era una grande metafora di quello che noi ogni notte facciamo nei nostri sogni. Quindi in questo racconto c'è la grande censura dentro noi stessi, c'è la nostra incapacità di dirci la verità su di noi e su quello che sentiamo, su quello che proviamo. È una grande storia che alla fine riguarda ciascuno di noi, perché chi è che non si ritrova all'interno di ciò che Freud racconta, di ciò che Freud descrive? Chi è che non ha bisogno di una chiave ulteriore, sempre nuova, per accedere ai propri materiali interiori?
Rispetto alla scienza, secondo te mantiene una sua modernità, attualità?
Assolutamente sì, la lettura di Freud dei sogni è stata poi corretta, messa a punto. Teniamo presente che passano 123 anni dalla prima pubblicazione dell'interpretazione dei sogni, quindi un secolo e un quarto sono tantissimi nella storia della scienza, quindi è chiaro che la versione di Freud è stata riletta, rimaneggiata, corretta, rivista, però nella sua fondamentale intuizione rimane di un'attualità sconcertante e bellissima. Freud ti sta dicendo: ognuno di noi di notte vede un teatro, perché poi lui stesso lo chiama così, vede un teatro che non è, come per secoli si era ritenuto, qualcosa di assolutamente inutile, farsesco, una specie di grande messa in scena grottesca nella quale noi mettiamo in scena delle immagini senza alcun senso, senza alcun significato. No, Freud ti racconta come invece quella messa in scena è come se ce l'ha un significato, è una messa in scena coperta, nascosta, ma che esiste un metodo per analizzare. Alla fine la grande serietà dei sogni è la grande lezione di Freud e anche la cosa secondo me più commovente, più emozionante di questo lavoro. L'interpretazione dei sogni è fondamentalmente un grande testo che si può racchiudere in un imperativo, ecco, in un consiglio che Freud dà a ciascuno di noi, ed è: prova a guardarti dentro, non passare oltre, non aver paura, ascolta la tua voce interiore che ti sta evidentemente dicendo delle cose, tenta di dirti delle cose. Non c'è niente di casuale nel mondo della cosiddetta natura, e noi che della natura facciamo parte abbiamo quindi un meccanismo interiore che è altamente necessario. In che cosa consiste questa necessità? Che cosa ti stai dicendo di notte in sogno? Questa è la grande domanda di Freud ed è la domanda che sostiene, regge e dà un senso a tutto questo spettacolo.
Lo spettacolo L'interpretazione dei sogni a Roma, al Teatro Argentina, dal 5 al 21 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e interprete Stefano Massini. A presto.
Grazie Federico e grazie a tutti voi.
Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la settima edizione di Ai Confini dell'Arte a Roma dal 4 al 6 dicembre 2023. Ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Raccontiamo cos'è.
Quest'anno, in questa nuova edizione, ha come sottotitolo Sconfinamenti performativi, è dedicato completamente alle arti sceniche del contemporaneo e si sviluppa attraversando quattro luoghi della metropoli e quindi si dissemina in più spazi. E all'interno del suo programma propone quattro laboratori gratuiti e tre giornate di eventi artistici multi cross disciplinari e una residenza artistica. Anche quest'anno il progetto Ai Confini dell'Arte è dedicato molto alla processualità artistica e si concentra, come dicevamo prima, su questo concetto dello sconfinamento e sul concetto plurale confini e sconfinamenti, dove il confine è un po' visto come anche non solo come un segno che divide, ma anche come una possibilità, una linea in comune, e uno sconfinare come un processo di incontro e possibile confronto anche. perché partiamo dal 4 dicembre con una residenza artistica che coinvolge noi come compagnia Martino Operativo più altri artisti per la costruzione di una nuova performance, di uno spettacolo che sono le Idi di marzo, che verranno presentate all'interno degli eventi artistici. Un po' tutti i laboratori che precedono le tre giornate di eventi artistici che si sviluppano il 14, il 15 e il 16 dicembre a Fortezza Est, nel quartiere di Tor Quinantara, tutti i laboratori appunto poi presenteranno anche degli esti scenici, dei lavori all'interno di queste giornate, nel senso che un po' è questo anche lo spirito, il filo rosso di Confine dell'Arte in tutta questa edizione, quello proprio di lavorare anche sulla costruzione di opere aperte, quindi insieme ai partecipanti e laboratori costruire poi degli esiti scenici che non è qualcosa di totalmente definito, però hanno la voglia di confrontarsi con un pubblico. I quattro laboratori che sono gratuiti, questo ci tengo a sottolineare un po', pensiamo che è importante che ci sono proposte di formazione gratuita, soprattutto in questo momento. C'è un laboratorio di danza che è Bermudas Lab condotto da Biagio Caravana, compagnia MZappa, un laboratorio di canto corale, Polifonie Urbane, condotto dal musicista e compositore Francesco Lineri, un laboratorio di videomapping e scenografie digitali, Ai confini della luce, il titolo, condotto da Gianluca Del Gobbo del collettivo Flexer, e un laboratorio radio dedicato un po' agli sconfinamenti tra radio e performance art, si chiama Universi Sonori, curato da Radio Beat, della web radio che è nata all'interno del Centro Giovanile Battito Tempo Evolution, che è uno degli spazi che coinvolgiamo in questo percorso. I laboratori si sviluppano tra Fortezza Est, la Biblioteca Interculturale Cittadina del Mondo e il Centro Giovanile Battito Tempo, e il laboratorio video mapping si sviluppa al parco di Torre del Fiscale, utilizzando anche il casale di Torre del Fiscale, quindi anche al chiuso, e per poter sperimentare video mapping anche sulle architetture degli acquedotto romano che si trovano al parco di Torre del Fiscale. È un po' un processo che si apre adesso anche in vista per quello che succederà a giugno, che è il festival attraversamenti multi, quindi chiaramente tutti questi progetti, ognuno è diverso, ma vanno anche un po' a intrecciarsi in un lavoro sulle performance art contemporaneo che facciamo sia attraverso i nostri spettacoli come Margine Operativo, sia attraverso questi progetti che curiamo. E poi stavo dicendo, sono queste tre giornate di eventi artistici, il 14, il 15 e il 16, anche questo è ingresso gratuito, a Fortezza Est. E all'interno di queste giornate presentiamo gli esiti scenici costruiti all'interno dei laboratori, come stavo dicendo, e tutto questo si intreccia con una serie di altri spettacoli di artisti, di compagnie, tra cui per esempio il sabato del 16 dicembre ospitiamo Roberto Latini con un lavoro a cui teniamo molto, che è La delicatezza del poco e del niente, lavoro sulle poesie di Mariangela Gualtieri, molto poetico per chi non l'ha ancora visto e assaporato, e la compagnia Casa d'Argilla propone per tutti i tre giorni, il 14, il 15 e il 16, un percorso sonoro in audio paesaggio che si nota da Fortezza Est nello spazio limitrofo, nelle strade limitrofe, si chiama Città Sola, variazione 4, ricordi che puzza di benzina. Noi, Margio Operativo, presentiamo il 15 dicembre lo spettacolo Certo Io Resisterò, ispirato e tratto dalle Lettere al Carcere di Gramsci, e abbiamo poi una serie di altri incontri, talk, presentazioni di libri, tra cui Lo spettatore un visionario, un libro scritto da Luca Ricci e Lucia Franchi, che si occupano della direzione artistica di Kilowatt Festival, fanno parte della compagnia Capotrave, hanno scritto questo libro, dinamiche di partecipazione del pubblico, come creare delle dinamiche di partecipazione. È un programma abbastanza articolato e vi invitiamo, per chi è interessato, ad andare sul nostro sito, il sito dedicato al progetto Margine Operativo / Ai confini dell'arte. Per chi è interessato anche ai laboratori, ci sono pochissimi posti ancora disponibili, ci scrivete, c'è una mail di riferimento che è lab@marginoperativo.net.
Settima edizione di Ai confini dell'arte, sconfinamenti performativi a Roma dal 4 al 16 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. A presto!
Grazie a voi, ciao, vi aspettiamo.
Con Cesare Biguzzi, uno degli organizzatori della rassegna quindicinale We Reading a Roma, la libreria Zalib il martedì dal 5 dicembre 2023 ad aprile 2024, ma che poi si diffonderà un po' in tutta Italia. Ben trovato!
Ciao, ciao a tutti!
Raccontiamo il progetto.
tanto grazie per lo spazio. We Eating è una rete diffusa in tante città italiane che organizza spettacoli di lettura diversi, inaspettati, in cui vengono invitate persone del panorama culturale e artistico che per una sera non fanno quello che fanno di solito, ma si raccontano attraverso la lettura di testi a loro scelta che ritengono importanti e che vogliono condividere col pubblico. A Roma saremo allo Zalib a Trastevere, la prima data è 5 dicembre, con Denise D'Angelilli, alias Due Dita nel Cuore, che leggerà Tra il Segno e il Faceto, il libro di Dolly Alderton, Tutto quello che so sull'amore. Poi andrà avanti martedì alterni, un martedì sì, un martedì no, e il secondo appuntamento di dicembre sarà con Emanuele Atturo, dell'Ultimo Uomo, che farà una lettura tema tennis, porterà brani di Foster Wallace, Clerici, McPhee. Poi si andrà a gennaio, in cui si partirà il 16 con l'attivista e performer Lucia Scheggi, che leggerà il mito della bellezza di Naomi Wolf, che è un classico dei testi sulla lotta per i diritti di genere. Per concludere il mese di gennaio con Livio Ghilardi, che è un giornalista promoter romano, che leggerà L'ultima estate in città, un libro di Gali Garic che racconta un po' in chiave grande bellettiana un po' la Roma degli anni 70. Questa è la prima parte del programma, poi dopo andrà avanti nei mesi successivi.
Come era nato il progetto?
Sì, il progetto è nato qualche anno fa in un'altra città con l'idea di creare questi spettacoli diversi e di condivisione con i propri amici, partendo dalla lettura e commento di testi che ci piacevano. Adesso c'è molta sensibilità nei locali, si ospitano reading, poetry slam, stand-up comedy, ma posso assicurare che nel 2016, quando è partito il progetto, l'unico modo per entrare nei locali era o concerti o DJ set, punto. Piano piano invece questa cosa è piaciuta molto, e dal di lì si è sviluppata una rete, hanno iniziato a scriverci tanti ragazzi e ragazze in giro per l'Italia chiedendoci di riproporre questo tipo di spettacoli nella propria città, e dal di lì si è diffusa Bologna, Milano, Roma, alle Mura, un locale in zona San Lorenzo, poi sono stati cambi di gestione, così dopo qualche anno siamo finiti allo Zalib.
Com'è la scelta degli appuntamenti?
È una scelta condivisa tra tutti i ragazzi e le ragazze che fanno parte del gruppo romano di We Eating. Non c'è un vero e proprio direttore artistico, c'è una decisione artistica collettiva in cui tutti insieme si decide il calendario. L'input è quello di cercare di fare il più possibile nomi inaspettati, che solitamente non hanno spazio in questo tipo di eventi, e anche il calendario di questa prima stagione romana un po' la racconta questa cosa, nel senso che sono tutte persone che non sono molto abituate al palco, a parte forse una, però sono conosciuti più per altri motivi, ecco, che per l'esibizione vera e propria. Quindi diciamo che l'input è quello di fare nomi inaspettati che generino curiosità.
L'ingresso è libero e gratuito. Come si svolge l'evento?
L'ingresso gratuito, c'è la prenotazione su Eventbrite, inizio alle 9. L'evento partirà con Denise D'Angelilli, che leggerà e commenterà in maniera abbastanza ironica, col suo stile, il libro Quello che so sull'amore. Quindi si alterneranno letture e commenti. Sul finale ci sarà un momento di dialogo col pubblico, in cui il pubblico potrà fare domande a Denise, e anche questa è una cosa molto bella, nel senso che solitamente è difficile trovare un momento in cui uno può dialogare con un artista, si crea un momento in cui uno può fare domande anche molto dirette, è un bel momento di condivisione che sarà alla fine del reading.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Riferimenti web, vi invito a seguirci sulla pagina Facebook We Reading e su Instagram @ We Reading, sono attaccato. Sulle pagine verranno postati anche altri contenuti multimediali, reel, blog.
La rassegna quindicinale We Reading a Roma, la libreria Zalib, il martedì dal 5 dicembre 2023 ad aprile 2024 e poi in altre città d'Italia. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli organizzatori, Cesare Biguzzi. A presto!
Grazie mille, spero di vedervi presto a uno degli appuntamenti di We Reading a Roma. Grazie!
con Alfonso Perrotta di Villaggio Globale per presentare Radici Future 1990-2023, 33 anni di Villaggio Globale. A Roma, al Villaggio Globale, domenica 17 dicembre 2023, dalle ore 11 alle 22, ben trovato.
Buongiorno.
Raccontaci un po' di questo evento.
L'evento è nato con l'idea a partire dall'utilizzazione del materiale di archivio che noi abbiamo conservato durante gli anni che riguarda l'attività di Villaggio Globale durante appunto questi più di 33 anni, perché in realtà Villaggio Globale è nato il 18 aprile. In particolare l'archivio contiene materiale cartaceo, ma anche video, manifesti, flyer, eccetera. Partendo da questo abbiamo deciso quindi di fare una giornata che appunto mostra parte del materiale di postazione con dei monitor, appunto una mostra di manifesti, di flyer, eccetera. Nello stesso tempo poi abbiamo organizzato quattro momenti di discussione. Uno che comincia alle 11, che riguarda appunto il futuro comunque di Villaggio Globale e delle altre associazioni presenti nell'ex mattatoio nel campo Boari, tipo come area senza confine, all'interno dell'area che ormai è definita come città delle arti, con dei soggetti molto forti che sono appunto l'Università Roma 3, l'Accademia delle Belle Arti, il Comune con il Palexpo e il Museo della Fotografia. Quindi c'è il rischio, nonostante poi la nuova delibera 140, comunque che il futuro rimane comunque sempre incerto, no? Quindi è un momento di discussione a cui abbiamo invitato il rappresentante istituzionale, viene l'assessore Zevi del Patrimonio, Iuri Trombetti che è presidente sempre della Commissione Patrimonio, poi vengono anche comunque la direttrice dell'Accademia delle Belle Arti, Marco De Logo, che è il presidente del Palexpo, manda un messaggio, eccetera. E quindi è un momento di capire qual è il ruolo all'interno di questa città delle arti, delle associazioni esistenti. Poi alle 15 riprendiamo il discorso invece proprio per quanto riguarda gli archivi. L'utilizzazione, l'idea è quella di capire come utilizzare, mettere in rete, far incrociare in qualche maniera noi i diversi archivi esistenti a Roma di movimento, e quindi abbiamo chiamato oltre all'AMOD, ovviamente, che ormai ha una sua storia, anche l'archivio dei movimenti, e poi l'archivio di Pantera 90, l'archivio dell'ex linea Viscosa e poi l'archivio di Stalker, la Zattera. Proseguiamo poi alle 5 con un momento che riguarda la questione della street art in qualche maniera, no? Perché Villaggio, il mattatoio, è stato sempre dall'inizio, così come tanti altri luoghi di Roma, no? Abbiamo sempre sostenuto questa forma di espressione artistica, e nelle diverse fasi il mattatoio ha rappresentato uno dei momenti in cui i primi writer, no? Ricordo per esempio che la prima parete murale data a disposizione del Comune di Roma venne nel 1999 a proposito della Biennale dei Giovani Artisti, no? E quindi grazie al lavoro che abbiamo fatto con Villaggio Globale, con Prenestino, Guallove, in quel periodo riuscimmo a ottenere lì a via Manunzio, a Testaccio, una prima parete in modo che potesse esprimersi appunto senza essere perseguitati da vigili urbani e polizia. Poi dopo proseguiamo con un altro momento di discussione sulla questione invece della scena musicale che ha attraversato il villaggio in questi anni. Quindi ci sarà un compagno di Villaggio Globale, Enrico, che parlerà appunto della prima fase, con Musaretti, eccetera, poi Stefano Strini, che è stato un promotore di molti concerti, la Gridolo Forte, Luciano, le Promo di Dodetta Stesi, poi ci sarà Vortex, che ha fatto diverse serate di Tecno e altri gruppi. Quindi è un momento per capire un pochettino anche come è cambiata la scena musicale, l'importanza che i luoghi hanno avuto in una fase precedente, ma anche capire oggi, insomma, no, come funziona la scena musicale in termini di luoghi, se questi luoghi ancora hanno importanza, eccetera. Ecco, questo è, non vuole essere una cosa soltanto di Amarcord, insomma, no, anche se poi sono importanti anche raccontare degli aneddoti, insomma, delle storie, ricostruire un po' un filone, un racconto di queste esperienze, però anche un momento di riflessione sull'oggi. E concludiamo con un concerto di Nureddin Fatih, con il suo concerto appunto L'esilio del flautista. Nureddin, insomma, no, un musicista praticamente che è nato a Villaggio Globale, quindi volevamo presentare anche il suo ultimo lavoro, che è non soltanto un disco ma anche un libro.
Due domande. La prima, sì, è che idea c'è di utilizzo dello spazio del mattatoio da parte del villaggio globale e poi che fruizione ci sarà dell'archivio?
Intanto il villaggio globale è cambiato negli anni, no? Ha avuto diverse fasi, perché poi essendo chiaramente un luogo autogestito comunque, no? Dipende anche dalle persone che costituiscono un collettivo e gli dà la propria impronta, la propria sensibilità nel bene e nel male. Oggi come oggi appunto, no? Che cos'è il villaggio globale? È un luogo di produzione artistica e di artigianato artistico. Ci sono 40 laboratori e che quindi ha una sua vita, ha una sua rete, e quindi riesce ancora una volta, come tanti luoghi insomma, no, che noi frequentiamo, riescono a intercettare delle forme di espressione, ma anche delle necessità, dei bisogni, che invece le istituzioni nemmeno li vedono. Li vedono successivamente, quando queste esperienze in qualche modo hanno avuto modo di sedimentarsi, che spesso purtroppo anche in maniera negativa li assumono e poi li commercializzano. E quindi diciamo anche che a questo punto, come fatto il villaggio globale oggi, sta benissimo all'interno della città delle arti, all'interno del mattatoio, tant'è che per esempio noi riusciamo anche con l'Accademia delle Belle Arti, per esempio, a fare dei corsi insieme. Oppure abbiamo fatto anche delle esperienze insieme alla nuova Accademia, alla NAB, che è un'altra accademia che sta sullo Stiens. L'utilizzazione dell'area del Campo Boari invece tratterebbe, ancora non è stato possibile, realizzare una specie quantomeno di condominio, no? Perché lì all'interno del Campo Boari succede di tutto, no? Iniziative di diverso tipo, senza nessuna idea complessiva che gli dà un'identità. E quindi questo è da costruire insieme. Noi possiamo, abbiamo fatto in questo periodo una serie di momenti in cui il villaggio si è aperto, si è visto i laboratori, abbiamo fatto ultimamente per esempio il gigante folle, che era questa idea, no? Contro il gigantismo del sistema, e ognuno degli artisti l'ha interpretata a modo suo, insomma sono stata una settimana molto interessante per anche diversa gente. Per quanto riguarda l'archivio, una parte è digitalizzata e quindi si tratterà adesso di metterla in rete. Poi chiaramente su appuntamento, come già succede, se ci sono degli studenti universitari, degli studiosi, ma anche dei semplici curiosi che vogliono vedere, insomma, no, telefonano, praticamente prendono l'appuntamento. Purtroppo per fare la digitalizzazione completa ci vuole molto tempo, e forse anche qualche forma di riconoscimento e anche di finanziamento, perché è un lavoro molto metodico, no? Quando si fa l'archivio c'è una fase in cui si vedono i documenti, di entusiasmo, di interesse, eccetera, eccetera. Poi quando si tratta di mettersi lì davanti a uno scanner, fare questo lavoro, catalogare, eccetera, eccetera, è un lavoro molto più, diciamo, anche più noioso, tra parentesi, no? E quindi ci vuole una bella costanza.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
C'è la pagina Facebook sia di Villaggio Globale Radici Future, oppure c'è proprio una pagina di evento Radici Future.
Radici Future 1990-2023, 33 anni di Villaggio Globale a Roma, Villaggio Globale, domenica 17 dicembre 2023 dalle ore 11 alle 22. Un saluto e un ringraziamento ad Alfonso Perrotta. Ci vediamo lì.
Grazie e vi aspettiamo. Ciao.
Con Leonardo, artista del Campo Innocente, per presentare Italian Arts United for Palestine. Lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina. Ben trovato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Raccontaci questo atto pubblico.
È una delle tante cose che si possono tentare di fare in questo momento che ormai va avanti da due mesi, un po' disperante rispetto alla situazione a Gaza. È una lettera scritta da lavoratrici e lavoratori dello spettacolo a cavallo tra l'arte visiva e il mondo performativo e teatrale, e ci sembrava importante riuscire a dare un segnale da un lato per tutte quelle persone che hanno bisogno di un posizionamento e chiedono un posizionamento politico del mondo dell'arte rispetto a quello che sta accadendo, quindi diciamo una piattaforma, una serie di questioni dentro la quale potersi riconoscere e poter in qualche modo convergere. Dall'altra una reazione a un mondo dell'arte molto silenzioso, molto silente, che non riesce a fare uno scatto politico di lettura di quello che sta accadendo in Palestina, non non legge l'aggressione israeliana come l'ennesimo atto coloniale, e quindi il desiderio di, se non altro, tentare di far alzare una voce. Poi dentro questa complessità che conosciamo e che vediamo, e anche con un'informazione mainstream completamente schiacciata su posizioni filo-israeliane e sioniste, quindi è il tentativo di rompere un po' un muro del silenzio in un altro del campo dell'arte, di silenzio e anche di ritorsione, nel senso, quello che stiamo vedendo è anche che sta in tutta Europa accadendo una serie di ritorsioni su artiste e artisti che si esprimono politicamente rispetto al genocidio a Gaza, quindi è il tentativo anche di offrire un luogo di dibattito interno da un lato, ma anche di assistenza e di accompagnamento a tutti quegli artisti e quegli artisti che hanno invece il desiderio di posizionarsi politicamente.
La scrittura nasce da un confronto collettivo, chiaramente.
Sì, questo è anche il perché ci abbiamo messo un po' più tempo, saremmo voluti uscire prima, però invece proprio perché è frutto di un lavoro collettivo, in primis tra AWI, Art Workers Italia e Campo Innocente, diciamo due collettivi anche molto diversi, nel senso che AWI è una realtà molto strutturata che copre il territorio nazionale, che fa un lavoro vicino alla reinvenzione del modello sindacale, diciamo, per il mondo degli artisti. Campo Innocente invece è un collettivo molto più fluido di compagne queer, trans, non binarie del mondo dell'arte, quindi anche con un modello organizzativo molto diverso, e quindi c'è stata una complessità che, come ovvio, è totalmente dentro il tema che stiamo affrontando, ma questo confronto che c'è stato collettivo devo dire che è stato molto molto generativo, e quindi abbiamo aspettato un po', forse adesso la platea che può accedere e che può entrare in risonanza con quello che abbiamo scritto è forse potenzialmente più larga. Devo dire che sta andando molto bene la raccolta delle firme.
Come si è deciso di impostarla, la lettera?
È stata il frutto di un lavoro di scrittura collettiva in cui abbiamo cercato da un lato di ispirarci alle cose che stavano già accadendo in giro per l'Europa, nel senso che c'erano già una serie di posizionamenti artistici in giro per l'Europa. C'era un grande fenomeno anche qui osservabile su scala europea di istituzioni culturali che avevano per esempio riempite le programmazioni degli ultimi anni sul tema del decoloniale e che adesso facevano invece una grande fatica ad esporsi rispetto all'azione coloniale dello Stato di Israele. Una grande paura degli artisti a prendere posizione per paura di ritorsioni nel proprio campo di lavoro, quindi abbiamo provato a mettere a tema tutto quello che ci sembrava stesse un po' sfuggendo dal dibattito complessivo, tra cui appunto una delle cose per noi più importanti in un punto della lettera è il fatto che riconosciamo che il sistema coloniale che agisce non è soltanto quella colonizzazione molto chiara, evidente, diretta con occupazione di terre che viene portata avanti da 75 anni in quel territorio, ma c'è una forma di soft power molto esteso, se non altro in tutto l'Occidente, che fa sì che si crei una rete di relazioni che si muove a seconda di quello che soggettività vicine a quel pensiero chiamano, e quindi ci rendiamo conto che molte istituzioni culturali non prendono posizione perché prendono finanziamenti dallo Stato di Israele. Quindi questa dinamica qui è una dinamica che va, se non altro, illuminata, e da un lato poi quello che noi invece esortiamo è il boicottaggio, perché se c'è un potere che gli artisti possono avere, oltre a quello di raccontare mondi possibili, è anche quello di sottrarsi e di boicottare laddove non si riconoscono nelle pratiche che le istituzioni culturali che li finanziano portano avanti, con la solita problematica che gli artisti sono sempre l'ultima ruota del carro e la parte più fragile del meccanismo. Quindi ecco, ci sembrava importante offrire una rete di protezione anche e una rete di ragionamento.
Vi spingete a prefigurare una possibile soluzione?
Questo è un territorio scivolosissimo. È chiaro che la retorica dei due stati, dentro la quale forse possiamo riconoscerci tutti, ci sembra che stiamo andando nella direzione peggiore possibile, quindi con un di fatto riannessione della striscia da parte di Israele, un controllo Israele che non prefigura niente se non la rioccupazione di Gaza e il restauro di una nuova forma di governo che non è esplicitata. Quindi ci sembra che stiamo andando veramente nella direzione peggiore, come anche l'ultimo veto degli Stati Uniti sul cessate il fuoco, un'altra dimostrazione che ci sono dei progetti molto avanzati e che è molto complesso, secondo me, dal nostro punto di vista, riuscire a prefigurare una fine di questo. C'è sicuramente il crollo di alcuni pilastri della cultura occidentale, che erano già abbastanza fragili, ma insomma, ecco che il genocidio in Palestina li sottolinea e rimette in evidenza in maniera forte.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Art Workers Italia e il Campo Innocente, così come le ho dette si possono cliccare su Instagram e su Facebook e trovate la lettera, la possibilità di cliccare e di firmare come singole e come organizzazione. C'è da rifirmare, questo lo dico perché stanno un po' sfuggendo, c'è da ricliccare su una mail che arriva subito dopo fatta l'iscrizione al sito web della lettera, quindi subito dopo firmato ricontrollare la mail per dare conferma, e questo è in questo momento quello che siamo riusciti a fare fin qui. Ecco, quello che stiamo suggerendo è che la lettera può essere uno strumento anche di dimensione performativa, per il quale appunto si può leggere all'inizio e alla fine degli spettacoli, un po' in tutte le situazioni in cui ci esponiamo artisticamente, quello può anche essere utilizzato come uno strumento per, con i corpi, poter continuare a ribadire un posizionamento politico.
Italian Arts United for Palestine, lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina. Un saluto e un ringraziamento a Leonardo, artista del Campo Innocente. A presto!
Grazie, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Con Anna Esdal dell'associazione Code per Curiosi e Simona Frigerio del settimanale di controinformazione In The Net per presentare la piattaforma Rise Up for Palestine. Ben trovate!
Grazie,
buonasera!
Spieghiamo da dove nasce questa iniziativa.
Nasce dalla insofferenza verso il silenzio generale e diciamo anche l'ignoranza di tante persone che sono quelle con cui quotidianamente lavoriamo, ci incontriamo e ci confrontiamo verso quello che sta accadendo a Gaza da ormai 2 mesi e contro il genocidio e il sistematico bombardamento e quindi l'uccisione e ferimento di tutti i civili che si trovano in quella sfortunata parte di mondo. Abbiamo deciso di reagire prima con il Network Area, che sta per Arts in Rural European Areas, che è un network europeo che si rivolge ad artisti, attivisti, produttori, organizzatori che lavorano da e per le zone rurali europee e oltre, proprio perché ognuno nel proprio paese sentiva la stessa cosa, quindi nessuna reazione verso il massacro, il genocidio che si sta perpetrando verso il popolo palestinese, e allo stesso tempo appunto il fatto che lavoriamo in un settore, quello delle arti performative, dell'arte in genere, della cultura, che si professa sempre molto attento alle istanze delle comunità, al well-being, eccetera, eccetera. Quindi è nata questa piattaforma grazie all'aiuto anche di Simona Frigerio e di tutti i nostri partner internazionali. Ci siamo incontrati il 5 dicembre in un open meeting che si è svolto online via Zoom per confrontarci con una serie di ospiti invitati che sono palestinesi, ma non solo, attivisti, artisti, tutte persone sensibili a questo tema.
Questa piattaforma sta prendendo forma, sì. Ce ne parli?
La piattaforma è appena stata lanciata, speriamo che rimanga aperta, perché naturalmente sappiamo come le piattaforme, non solamente rispetto al discorso palestinese ma anche rispetto ad altri discorsi, spesso vengano chiuse o vengano offuscate o si cerchi di bloccarle in tutti i modi, e l'idea è quella innanzitutto di raccogliere informazioni direttamente da Gaza e dai palestinesi anche dei territori occupati in generale, e quindi dare questa controinformazione al pubblico italiano ed europeo. Però informare anche su tutte le iniziative che abbiamo, che speriamo si riescano a mettere in campo qui in Europa, naturalmente iniziative pacifiche che possono andare dal convegno all'incontro, dal sit-in alla manifestazione, un supporto del popolo palestinese, perché questa idea è quella del supporto del popolo palestinese, ma non è contro il popolo israeliano. E la terza cosa è sollecitare gli artisti multimediali, intermediali, teatranti, pittori, scultori, videomaker, qualsiasi genere di persona che si muove nell'ambito artistico o culturale o accademico, di inventarsi dei modi sia per ospitare qui in Italia e in Europa degli artisti che stanno vivendo in Palestina o artisti palestinesi che sono già in Europa, per far vedere i loro lavori, per farli conoscere, e anche nel mondo universitario, perché no, per organizzare dei convegni, degli incontri anche sulla cultura e l'arte palestinese, della quale poi non si parla mai perché si parla naturalmente solamente della situazione politica, ma c'è tutto un mondo anche culturale e creativo che è giusto rivalutare sia in Palestina che in tutto il mondo arabo.
Al momento qual è la rete che sta dando forma a questa piattaforma?
La piattaforma è su X, dopodiché la piattaforma è stata lanciata con varie propaggini anche su altri social media, su Instagram, su Flickr, su Tumblr, su Twitter, quindi stiamo collaborando con tutti i canali, con le varie pagine aperte, sia la pagina Facebook di Area, Arts in Rural European Area, sia con la pagina di Code per Curiosi, che è una sua pagina Facebook, con gli account social. Ci tengo particolarmente a segnalare che abbiamo aperto un articolo, un post sulla piattaforma Wix, Rise Up for Palestine, ad opera di Mike Van Graan, un playwright del Sudafrica, che ci ha mandato una lettera che abbiamo pubblicato, una lettera che può essere indirizzata a tutti gli istituti Goethe del proprio paese, proprio per stimolare una reazione anche da parte delle istituzioni ufficiali, dato che la Germania in questo momento ha una posizione, se non parla, quasi parla contro, ecco. Quindi quello che vogliamo fare è sicuramente raccogliere le istanze dal basso di artisti, organizzatori e tutti quelli che lavorano nel mondo dell'arte e della cultura, che siano palestinesi o simpatizzanti o per qualche motivo legati semplicemente ai diritti umani, e dare voce a tutti. Quindi siamo una piattaforma aperta, possiamo ricevere contributi da chiunque voglia partecipare. Quello che registriamo è anche che adesso forse qualcosa inizia a muoversi, ovvero l'8 dicembre è stata lanciata anche la petizione di Campo Innocente e di AWI, quindi speriamo che sia sempre maggiore la consapevolezza e la richiesta di un'assunzione di responsabilità non solo da parte degli artisti e delle artiste, degli organizzatori e di tutta la manovalanza, diciamo così, ma anche a livello più alto delle istituzioni con cui lavoriamo e ci ospitano.
La piattaforma Rise Up for Palestine. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Estdal dell'associazione Code per Curiosi e Simona Frigerio del settimanale di controinformazione In The Net. A presto!
Grazie, a presto!
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana riguardanti soprattutto il teatro, ma anche tutti gli eventi culturali. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Eccolo Simone Nebbia con Io sono l'agenda. Cominciamo appunto dal nostro, ormai, no? Da quando lo compri potrete dire voi, Teatro Tor Bella Monaca, che questa settimana offre ancora un po' di spettacoli. Andiamo a vedere. Si tratta di, intanto, questa sera uno spettacolo in data unica che si chiama Diogene di Giacomo Battiato, che vede in scena come protagonista Stefano Presi, un monologo diviso in tre quadri che ruota attorno a un unico personaggio, un attore composto, si chiama Nemesio Rea. Nel primo quadro interpreta un testo in volgare duecentesco, una cosa molto particolare, la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla battaglia di Montaperti, famosissima battaglia di Montaperti, di cui molto trattano le cronache medievali. E nel secondo quadro l'attore e il buon Dio, si chiama Nemesio, nel suo camerino e si veste per andare in scena, mentre invece nel terzo quadro, l'arcana di via del Fosso della Magliana, troviamo Nemesio che vive, felice, in un bidone dell'immondizia. Quindi ecco, uno one man show, quello di Stefano Presi con Diogene di Giacomo Battiato, stasera per Bella Monaca. Segue il lavoro di Andrea Tidona, che adatta, interpreta, cura la regia e fa un sacco di cose attorno al Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga, 14-16 dicembre, la storia appunto la conosciamo dalle reminiscenze della scuola, soprattutto quello della scuola media. Il Mastro Don Gesualdo, insomma, si racconta la storia del protagonista che, insomma, dagli inizi plebei, falso ingresso in società e poi si ammala, poi muore in solitudine, insomma, all'interno dell'evoluzione di Mastro Don Gesualdo c'è anche molto della civiltà attorno a Verga, che, insomma, ha conosciuto la scrittura borghese e anche la scrittura della povertà, la scrittura degli umili. Quindi ecco, è un autore molto vasto nella sua produzione. E poi invece ci avviciniamo a Natale, per l'occasione venerdì 15 verrà presentato il Natale in Casa Cupiello di Edoardo De Filippo con la regia di Roberto Becchimanzi.
E poi, dunque, procediamo ancora, andiamo avanti, perché subito a questo punto vi porterei al Festival Teatri di Vetro, perché questa è la settimana in cui Teatri di Vetro si presenta al Teatro India, dopo l'anteprima al Teatro del Lido di Ostia, e in questi giorni, dal 14, cominceremo precisamente da giovedì, ma andremo alla scena, andremo avanti fino al 22, quindi ne parleremo anche settimana prossima. Si comincia il 14 con il diario performativo Materiale in Potenza di Alessandra Cristiani, creata in collaborazione con altri artisti, con la figura di Claude Cahun, mentre invece il 15 dicembre vedremo un'altra coreografa e danzatrice, Chiara Frigo, con Matrioska, che ci mette in campo un dispositivo che destruttura la performance e cerca in qualche modo quindi di discutere attorno alla memoria, all'opera video, l'autobiografia, l'archivio. Ancora una coreografa, ancora la danza, il 16 dicembre con Paola Bianchi, con Anarchivio Fabbrica in Prima Nazionale. Anche qui si lavora sulla performance, sull'archivio dinamico, insieme di pratiche difficili da imbrigliare dentro gli schemi, e quindi è un anarchivio in qualche modo tra anarchia e archivio che vengono fusi insieme. E poi settimana prossima vedremo altri appuntamenti. Sicuramente ricordiamo già adesso, perché sarà il 18, vedremo, quindi lunedì, che so, non ci sentiremo, ma ci sentiremo poi per martedì prossimo, il 18, sempre a Teatro India, ci saranno i lavori di The Horse of the La, Elisa Turco Liberi e Salvatore Insana, con tre lavori, precisamente Processo di ricerca Aporia e la performance All My Loops for You, in Prima Nazionale Attica, che è l'ultimo lavoro, l'emersione di uno spazio intimo pubblico che cerca insomma di riflettere sulle superfici in cui avviene il contatto, e quindi insomma è un lavoro molto delicato, molto minuto, diciamo, insomma, su alcuni elementi di riflessione. Il 18 dicembre vedremo anche lunedì Michael Incarbone e Erika Bravini, Prima Nazionale, con Fallen Angels, una sinfonia sui corpi che cadono nel presente, immortalati in una sospensione tra alto e basso, ascesa e rovina. Vedremo poi più avanti, settimana prossima, il resto delle cose. Ah, ricordiamo anche che nella stessa serata l'operazione di montaggio che rielabora i materiali scenici della compagnia Opera Bianco con Times Out of Joint, che se non sbaglio era anche il claim del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, qualche anno fa, mi ricordo, scritto sulla scalinata del museo anni fa, e quindi insomma torna questo riferimento. Quindi all'insegna della danza con Teatri di Vetro, ma noi andremo direi avanti, perché al Teatro della Cometa Off andremo a vedere uno spettacolo dal 13 e il 17 dicembre, quindi insomma soltanto in due occasioni, con la regia di Valeria Freiberg. Si tratta di Lady Perfezione, una fantasia letteraria coreografica attorno alla figura di Mary Poppins. Andiamo avanti però, perché torna al giardino di Villa Carpegna il Giardino delle Fiabe, una manifestazione dedicata appunto alla fiaba, agli spettacoli di narrazione, workshop dedicati insomma ai più piccoli, ma perché no anche ai più grandi, dal 15 al 17, quindi con alcuni appuntamenti che vado a evidenziare. Sicuramente il 16 dicembre vedremo dal mattino delle fiabe da ridere, mentre invece il pomeriggio la stessa Annabella Calabrese, che dirige il festival, si occuperà di storytelling e burattini con le fiabe per i più piccoli. Mentre invece il 17, le fiabe di incantesimi e sortileggi, e quindi domenica si chiuderà appunto con alcuni appuntamenti. Ma comunque invito a guardare in rete su giardinodellefiabe.info il programma completo, che è più vasto di così, e noi procediamo oltre. Perché al Teatro Vittoria andremo a vedere questo lavoro di Tommaso Capodanno, Terra, viaggio attraverso i continenti, da Dakar a New York, a Bombay, a Parigi, 12-17 dicembre. Si tratta di un lavoro che vede in scena due attori, una ballerina di Sufi, due percussionisti senegalesi, un corpo di ballo Bollywood, una crew di breakdance acrobatica
ed un performer di Mapping Dance. Cosa hanno in comune tutte queste mansioni che ho evidenziato? Ce l'ho dirà Tommaso Capodanno al Teatro Vittoria dal 12 al 17 dicembre. Poi procediamo ancora, perché al Teatro Argo Studio torna dopo una vita uno spettacolo che, se non sbaglio, è ormai di una quindicina d'anni fa, ovvero sia l'Amleto di Michele Sinisi, che torna in scena dopo tanti anni, insomma, la sua rilettura del Principe shakespeariano, che insomma anima la tragedia, che probabilmente sono il testo più importante, più profondo della cultura occidentale. 14-17 dicembre, Michele Sinisi al Teatro Argo Studio con il suo Amleto. Procedo ancora oltre, perché al Teatro Spazio 18B Massimo Roberto Beato presenta il suo Delitto al Grand Hotel, un giallo interattivo con cui in cui il pubblico può condividere la scena con gli attori, realizzato sul modello dell'Escape Room. Quindi ecco, interessante il pensiero attorno a questo spettacolo, stare in scena dal 14 fino al 31 dicembre, quindi qualche settimana per vedere questo spettacolo. Mentre al Teatro Marioli Piero Maccarinelli presenta la rassegna Lingua Madre, ma ecco, viene solo presentato in questo momento, poi sarà in scena a gennaio, però intanto la ricordiamo, perché è interessante il confronto tra drammaturgia, confronto di drammaturgia italiana tra commedia e dramma, quindi un focus un po' sulla drammaturgia italiana, sempre un po' bistrattata, quindi ci fa piacere poterlo segnalare, ma ne riparleremo anche più avanti, senza dubbio. Al Teatro Basilica arriva Rosario Lisma con un monologo che si chiama Giusto, dal 14 al 17 dicembre, insieme alle illustrazioni di Gregorio Giannotta. Giusto, la storia surreale, buffa e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo, ed è un modo anche per riflettere sui limiti che ci diamo e sui limiti che ci rappresentano agli occhi degli altri. 14 17 dicembre per Giusto di Rosario Lisma al Teatro Basilica, mentre invece 14-17 dicembre anche per Teatro Lo Spazio con Asciucque, lo spettacolo di Ivano Picciallo, che è insieme ad altri attori, cura la regia e il testo di questo lavoro, e nasce dalla necessità di raccontare un problema sociale in grande espansione che riguarda uomini e donne di tutte le età, categorie e classi sociali. La dipendenza dal gioco d'azzardo, e questo è un tema molto caldo, molto importante, su cui troppo poco si dice. 14-17 dicembre, Teatro Lo Spazio a Via Locri. Mentre invece al Teatro Copò, di cui parliamo sempre poco, 16-17 dicembre per La Moglie Perfetta, che non è proprio una donna che sta lì e cerca di presentarsi in quanto tale, ma uno spettacolo di Giulia Trippetta, che lo scrive, lo dirige e lo interpreta, e è in scena con una lavagna e una sedia di scuola. Questa donna, vestita anni 50, racconta la storia di una ragazza giovane e piena di sogni in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario, ormai via dito. E questo ci racconterà Giulia Trippetta in scena al Teatro Copò, 16 e 17 di dicembre. Ma andiamo avanti, perché continua la rassegna Trend, Nuove Frontiere della Scena Britannica, curate da Rodolfo Di Giammarco per l'edizione numero 22, e questo insomma tutto sommato denuncia una antichità della riflessione sulla drammaturgia britannica, quindi è interessante, sarebbe interessante rifletterci anche sul senso storico, no, di tutto questo pensiero attorno alla drammaturgia anglofona. Questa volta andremo a vedere questa sera e domani Blush di Charlie Josephine, e la regia di Marcello Cotugno, e si tratta di un racconto di 5 storie sulla revenge porn e sulla vergogna delle vittime di questa malattia, tutta contemporanea. Spettacolo che farà un successo al Fringe di Edimburgo, poi replicato al Soho Theatre di Londra. E il drammaturgo Charlie Josephine racconta l'ispirazione che l'ha condotta a scrivere questo testo, pensando alla rabbia, la rabbia profonda verso gli uomini che agiscono in revenge porn, ma anche poi insomma un po' la tenerezza, no, la pietas nei confronti delle vittime di questo atto deprecabile e violento. Quindi per quanto riguarda Trend, fino al 13 per questo Blush di Charlie Josephine, con la regia di Marcello Codugno, teatro Belli, te l'ho già detto, è perché probabilmente anche io sto avendo problemi con la memoria e con l'avanzare dell'età. Cosa sto dicendo? Meglio svegliare alle ore 19, spettacolo che abbiamo apprezzato negli anni passati, ovvero sia di Alessandro Sbennetato, un lavoro, un bel viaggio dall'Albania fino all'Italia, con l'attore Giampiero Rappa, che in qualche modo vede nell'Italia una porta d'ingresso, una opportunità che altrove non viene considerata. Quindi la vera storia della famiglia di Alexandros Memetai, che prende la scena da qualche anno fa, che però mi è sempre piacere ricordare e rivedere. Poi ancora a Fortezza Est, continua ai confini dell'arte con il lavoro di Margine Operativo, insomma si è anche già parlato con questo progetto cross-disciplinare che riguarda i processi sperimentali di creazione attorno alle opere d'arte aperte, creando opere d'arte aperte, la settima edizione, e in questo caso vedremo il evento sicuramente a ingresso gratuito, e questo è importante ricordarlo. A Fortezza Est il 15 dicembre lo spettacolo di Margine Operativo, Certo io resisterò, poi seguirà insomma una mostra fotografica, un talk, la presentazione del libro Lo spettatore è un visionario, curato da Lucia Franchi e Luca Ricci di Kilowatt Festival. Poi Città Sola della Casa d'Argilla, 14, 15 e 16 dicembre, giorno in cui vedremo in scena anche Roberto Latini con La delicatezza del poco e del niente. Quindi grandi nomi per questo evento a Fortezza Est, a Torpignattara, quindi chi fosse in zona, ma anche chi non fosse in zona, ecco, si può andare lo stesso, assolutamente da non perdere. Segnalo al Teatro India, 14-16 dicembre, un testo di Sandro Bonvissuto che diventa un ritmo teatrale interpretato da Valerio Aprea. Siamo nel pomeriggio di un giorno restante, un padre insegna al figlio ad andare in bicicletta. Le cose da bambini, della quale ci si congela con lentezza, si infrangono su quell'istante in cui la vita chiede di diventare grandi in un solo momento. Quindi il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta di Sandro Bonvissuto diventa teatro con Valerio Aprea, 14-16 dicembre al Teatro India. Invece al Teatro Quarticciolo, Teatro di Regia Quarticciolo, Teatro Viola con Paolo Civati presenta un'ispirazione al canto di Natale Charles Dickens con Federica Migliotti e Fabio Pappacena. Questo Lo spirito del Natale che sta in scena 17, 18 e ci sarà anche il 19 dicembre, ma insomma noi lo ricordiamo adesso. Però invito ad andare il 17 in teatro, perché il resto è la mattina per le scuole, il 17 alle ore 17 sicuramente, per vederlo senza problemi. Due ultimissime cose: l'una si chiama The Play Garden, il progetto speciale di la compagnia Enzo Cosimi, 13 dicembre alle 18 e alle 20 a Spazio Rossellini. Enzo Cosimi, grande coreografo europeo, che sarà in scena con 14 performer e trasforma la memoria in un gesto performativo, mette in scena il risultato di una ricerca sulla memoria, cerca di recuperare giochi e canti antichi del passato recente che trovano luogo negli spazi pubblici, nelle piazze, nei quartieri, e cerca appunto di rifletterci. Mette in scena persone over 65, professionisti e non, per recuperare appunto la memoria del gioco. The Play Garden appunto è un'installazione performativa partecipativa. Il 13 dicembre, in due orari, 18 e 20, sarà a Spazio Rossellini. Ma un'ultima cosa la devo dire, perché questa è la settimana in cui debutta a Roma in prima assoluta il nuovo spettacolo di Flavia Mattarella e Antonio Rezza. Sto andando malissimo. Dal 12 al 17 dicembre, Amistade, questo lavoro che giunge al duo Rezza Mastrella dalla suggestione nata da Dori Ghezzi, che affida questo pensiero agli artisti in relazione alla musica, alle parole di Fabrizio De André, parole dal passato che si uniscono alla voce di Antonio Rezza e creano una vicenda in continuità con il presente all'interno poi dell'habitat materico-visuale di Flavia Mastrella. Quindi sono molto curioso per andare a, di andare a vedere questo spettacolo, ma poi ci saranno anche altre possibilità più avanti per altri spettacoli di Rezza che poi andrà avanti fino a metà gennaio con le sue produzioni al Vascello, ma intanto sicuramente Amistade è da non perdere. 12-17 dicembre al Teatro Vascello, e con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Gufo di e con Luca Ruocco e Ivan Talarico.